Buonasera a tutti. No, brevemente, solo per sull'ordine dei lavori. Allora, l'architetto Talamo adesso esporrà la variante al PRG che è in discussione mercoledì prossimo. Questo anche a valere perché tutti i consiglieri abbiano la possibilità di verificare eventuali incompatibilità, eccetera. Visto che naturalmente lui fa l'esposizione, chiedevamo, poi possiamo pensarci su, casomai fare anche una breve riunione dei capigruppo dopo, se ritenete possiamo anche chiedere di fermarsi qualche minuto per eventuali richieste tecniche o delucidazioni e poi valutare se avere la sua presenza anche mercoledì prossimo, cioè mercoledì fra due giorni quando andrà in discussione la variante, oppure invece ci sarà la presenza del geometra dei vigili alla seduta di mercoledì. Insomma, possiamo valutarlo insieme, valutatelo voi.
Bene, allora diamo intanto la parola all'architetto.
Allora, buonasera a tutti. La variante al piano regolatore che andiamo a esaminare parte come atto dovuto perché è sostanzialmente l'adeguamento del PRG al regolamento urbanistico edilizio provinciale. È uscito il regolamento provinciale nel 2017 e ha dato tempo limitato ai comuni di predisporre l'adeguamento. E questo adeguamento porta modifiche di carattere generale e soprattutto nel metodo di misurazione degli edifici, misurazione delle altezze e porta un cambiamento radicale rispetto al metodo tradizionale di concepire l'edificazione. Noi nelle nostre aree edificabili abbiamo attualmente il lotto minimo che è in metri quadri. Abbiamo l'altezza massima dell'edificio a metà falda e abbiamo l'indice di edificabilità che è un rapporto tra metri cubi e metri quadri a disposizione. A mezzo lombardo abbiamo ben 11 diversi cartigli. Il cartiglio è quello che noi troviamo sulla cartografia e che ci dice: cartiglio numero 5, a questo numero corrispondono determinati indici. E fino adesso per progettare si guardavano le dimensioni del lotto, l'altezza massima e l'indice di fabbricabilità e si poteva stabilire quanti metri cubi avremmo potuto fare su quel lotto, su quella superficie. E adesso cambia radicalmente il modo di progettare introdotto dalla provincia, perché non parliamo più di volumetria, ma parliamo di SUN, cioè di superficie utile netta. E quindi per progettare un edificio io devo sapere quanta superficie utile netta posso realizzare. La provincia ha dato delle indicazioni, ha dato dei parametri e noi li abbiamo applicati a mezzo lombardo. Apro una parentesi, io avevo fatto lo stesso lavoro a mezzo corona e poi quel piano regolatore è stato approvato dalla provincia, quindi uno dei primi, e la stessa cosa facciamo oggi, quindi andremo a vedere questi cartigli. E la variante però in discussione è una variante sostanziale. Cosa significa sostanziale? Che prevede tempi di approvazione, tempi burocratici, urbanistici, per intero. Praticamente una volta approvato in prima adozione, che sarebbe adozione preliminare, dal Consiglio Comunale, gli elaborati resteranno a disposizione di chiunque voglia esaminarli per le osservazioni per 60 giorni. La provincia ha tempo 90 giorni per dare il suo parere, verremo chiamati nella conferenza di pianificazione Dopodiché arriverà il parere e si prepareranno gli elaborati per la seconda e anzi definitiva approvazione del piano regolatore. Se fosse stata una variante non sostanziale, cioè di semplice adeguamento al regolamento provinciale, allora i tempi sarebbero stati dimezzati. Però l'amministrazione, che è l'amministrazione uscente, ha ritenuto, e di questo bisogna dare atto perché è stato un atto di, anche tra virgolette, di coraggio, perché aprire alle istanze della popolazione nell'ambito di questa variante possibilità di modifiche anche di tipo puntuale e di carattere privatistico è un atto di coraggio, perché potevano arrivare 100 richieste e in realtà sono arrivate 18 domande. E per cui di queste 18 domande alcune appunto hanno portato a delle modifiche e che dopo possiamo vedere nel dettaglio. Però è molto più importante, a parte la singola modifica alla scheda del centro storico, che se tutto va bene si va a sistemare una possibilità di recupero di uno spazio abitativo o la realizzazione di un balcone su un fronte meno importante, eccetera, eccetera. Però quello che importa è che il PRG di Mezzo Lombardo si adegua quindi al regolamento provinciale. Quindi è un atto dovuto, però è un atto importante perché, ripeto, cambia poi la modalità proprio di progettare e di pensare l'edilizia. Il regolamento, solo ancora due parole sul regolamento dell'atto prendono il posto di alcune definizioni che avevamo nel nostro piano e che noi non possiamo replicare, valgono quelle, punto. Poi disposizioni in materia di piani attuativi, ha stabilito il nuovo standard di parcheggio, ha dato disposizioni in materia di edilizia di paesaggio, ha stabilito le nuove modalità di calcolo del contributo di costruzione, poi le deroghe, eccetera. E questi sono gli elementi, diciamo, innovativi. Poi un'altra ha dato la definizione di SUN, e poi soprattutto ha dato la definizione di piano di sottotetto e di piano abitabile, introducendo un altro concetto: anziché l'altezza dell'edificio, solo l'altezza dell'edificio a metà falda, noi avremo la possibilità, vedete lì è evidenziato con il pennarello, l'altezza di controllo del fronte e oltre a questo noi daremo un ulteriore parametro che è il numero di piani, cioè adesso per edificare un edificio nuovo, supponiamo, bisogna sapere il numero di piani, la quantità di SUN realizzabile su quel lotto. Qual era l'obiettivo della provincia? L'obiettivo della provincia di introdurre la SUN per svincolare dal calcolo, dalla progettazione, quelli che sono gli spessori dei muri perimetrali e gli spessori dei solai. Allora capite che diventa un modo di progettare diverso, perché io non faccio più il conto dello spessore del solaio perché ho l'altezza, ma posso realizzare un solaio con un'adeguata isolazione e quindi puntando alla qualità dell'edificato legato soprattutto al risparmio energetico. E quindi questo è un po' diciamo, l'obiettivo generale che la provincia ha posto con l'adeguamento al regolamento provinciale. Ecco, gli elaborati. Allora, noi avremo una relazione, che è la relazione del PRG, e le norme di attuazione che saranno di raffronto con quelle vigenti, e l'ultima variante che è stata fatta qui a Mezzo Lombardo, quella più sostanziale, è del 2016, approvata nel 2018, e poi recentemente, l'anno scorso sostanzialmente, è stato approvato l'adeguamento del PRG al piano stralcio della comunità, legato alle aree agricole e alle aree produttive. E poi abbiamo un fascicolo con le schede del centro, degli edifici storici che sono state modificate. Poi abbiamo la rendicontazione e tutte le cartografie. Le cartografie sono divise in due parti, il piano vigente e la variante. Però vedrete che tra piano vigente e variante cambiano poche cose sostanzialmente. Però quelle le vedremo nel dettaglio. Allora, la relazione è abbastanza corposa. La finalità della variante è importante, è uno dei punti, direi, importanti, perché si definisce qual è stato l'input dell'amministrazione. Quindi l'adeguamento al regolamento provinciale, e poi con l'occasione per apportare alcune varianti finalizzate a. Allora, questo è il primo punto importante: introdurre la multifunzionalità ai fini commerciali nelle aree produttive di interesse locale, le zone D2. Allora, questo tentativo era già stato fatto precedentemente, però c'erano stati dei problemi di tipo geologico sostanzialmente, perché in alcune aree produttive nelle quali l'amministrazione aveva proposto la multifunzionalità, vuol dire commercio al dettaglio fino alla media struttura di vendita, e non solo il semplice commercio del prodotto dall'azienda, no? Che c'era questa, perché era il PUP che stabiliva queste cose. Quindi la multifunzionalità era stata osteggiata dal servizio geologico su alcune aree, perché avevamo la carta di sintesi geologica che portava la zona rossa, diciamo a ridosso del versante, abbiamo delle zone produttive, e quindi queste strutture si trovavano in zona rossa.
Via Trento, per precisare, nella zona prima della rotatoria, sulla destra.
Con l'arrivo della nuova carta di sintesi provinciale, i vari servizi della provincia hanno rivisto questi ambiti, e la zona più penalizzata è stata arretrata. Ma perché? Perché ci sono dei tomi, perché ci sono delle opere di protezione che la vecchia carta di sintesi, il PISUAP, non prendeva in considerazione. Invece la nuova carta di sintesi, che c'è per la piana rotaliana e per alcuni comuni della Valle dell'Adige, e che poi verrà fatta a breve, verrà ratificata per tutta la provincia. Allora, vedete, uno dei punti è stato questo: introdurre la multifunzionalità in queste aree commerciali di livello locale che sono state svincolate dai problemi di tipo geologico. poi introdurre una modifica puntuale alla destinazione d'uso del territorio per il pubblico interesse, quindi sarebbe una variante per opere pubbliche, per la localizzazione del nuovo magazzino comunale su un'area di proprietà comunale e peraltro vincolata anche ad uso civico, quindi poi bisognerà anche ricordarsi, quando verrà fatta la delibera di prima adozione, di inserire nella delibera che l'area oggetto della variante è soggetta a uso civico. Ecco, poi con l'occasione modificare e integrare le schede di 8 edifici situati nel centro storico e di 6 edifici storici sparsi, cioè fuori centro storico, per dare risposta alle istanze pervenute, come si diceva prima. Ecco, è stato fatto un avviso preliminare che è stato fatto i primi di agosto e questo avviso è rimasto all'albo un mese e poi in quel periodo sono state protocollate una quindicina di domande. E, tanto per... ecco qua... quello che voi vedete giallo vuol dire che è stato in qualche maniera considerato con una modifica. La modifica può essere alla scheda, se c'è per il centro storico, può essere alla normativa oppure può essere cartografica. E quindi qui per una questione di privacy rimane il protocollo della richiesta nella prima colonna. E quindi qui abbiamo un primo sì per la variante ed è una variante normativa. E qui c'è stato chiesto di fare pieno riferimento alla delibera provinciale sulle distanze. Noi sappiamo che il comune di Mezzo Lombardo ha fino ad oggi, insomma poi c'è la salvaguardia, ha delle distanze un po' diverse per quanto riguarda edifici in centro storico, questo
anche fuori,
anche fuori, che per le sopraelevazioni, no?
Quindi diciamo, quando tu nella sopraelevazione sul sedime degli edifici, la distanza introdotta nel precedente PRG del comune era di 6 metri minimi, mentre per la norma provinciale è 3 metri, perciò quasi si adegua alla norma provinciale sostanzialmente.
Ecco, devo dire che anche a Mezzocorona avevamo una misura più restrittiva una scelta della precedente amministrazione, che poi però la provincia, il servizio urbanistico ha detto assolutamente no, vi dovete allineare alla delibera provinciale sulle distanze, che poi la stessa delibera dovrà adeguarsi a livello nazionale quando decideranno. Poi vedete qui abbiamo il secondo sì, è una variante cartografica, perché qui è stata richiesta una piccola rettifica di una zona per servizi che per errore sborda su una proprietà privata, quindi è una rettifica, è un atto dovuto, è un errore, e quindi qui che comporta comunque una variante che è stata numerata col numero 3. Poi vedete qui abbiamo l'azzurro cambio di destinazione da zona agricola di pregio ad area residenziale, con l'ultima variante che è stata fatta in adeguamento al piano stralcio della comunità, sono state ridefinite perfettamente i perimetri delle aree agricole di pregio e anche di quelle produttive. È chiaro che oggi come oggi è anacronistico dire o chiedere che una parte di questa area agricola di pregio possa diventare edificabile, residenziale. E il secondo no è questo, è la richiesta di inserire in zona residenziale un'area verde privato libera che è in centro storico. Qui, anche qui sono terreni che così a prima vista uno potrebbe dire ma lì ci sta anche un edificio, ma in realtà sono terreni preziosissimi proprio per questo rapporto tra l'edificato e gli spazi verdi privati, che possono essere orti e comunque zone verdi che a mio avviso vanno assolutamente mantenute. E poi c'era una richiesta che si riferiva a una zona produttiva che chiedeva di svincolare quella zona produttiva dal vincolo del riferimento normativo che obbligava a non fare ipotizzare il commercio neanche all'ingrosso. E qui vedete c'è la modifica cartografica e anche normativa, però è indirettamente accolta perché portando la zona rischio più esterna e introducendo nelle zone di due la multifunzionalità, automaticamente questa domanda è stata automaticamente accolta. E anche questa qui che prevedeva di togliere da una zona verde privato un riferimento normativo che poneva un vincolo. Qui dopo andremo a vederlo perché parliamo delle ex cantine Fiorini, dove nella zona a verde privato c'era un vincolo che praticamente è stato modificato. Dopo vi facciamo vedere nella norma per quale motivo. Perché la norma diceva che in quelle aree si possono svolgere attività legate al recupero delle cantine Fiorini, ma e non c'era scritto altro. Quindi o si recuperano le cantine Fiorini o non si fa nulla. Allora abbiamo modificato e abbiamo detto recupero delle cantine barra altre attività produttive che possono essere anche attività commerciali, quindi per assurdo. Quindi è stato modificato questo riferimento normativo. Qui invece c'è un no, sì, perché qui c'è un altro riferimento normativo che veniva richiesto di togliere, invece non è possibile toglierlo perché è un'area verde privato che era un'area residenziale, è diventata un'area inedificabile col vincolo decennale e quindi lì non si può togliere assolutamente. E poi qui abbiamo una serie di integrazioni delle schede e di modifiche che quindi sono tutte sì. Qui invece abbiamo tre no, c'è la richiesta di un cambio di destinazione da area agricola ad area residenziale, un cambio di destinazione da area verde privato ad area residenziale e un cambio di destinazione da area agricola ad area residenziale perché il vincolo rurale era scaduto. E quindi no, perché le zone agricole comunque al di là dei vincoli scaduti ormai sono un vincolo anche di tipo paesaggistico, se vogliamo. Poi qui abbiamo un'altra scheda del centro storico e anche qui da verde privato a residenziale e qui da area verde privato a parcheggio. Qui però c'è di mezzo un piano attuativo con una convenzione che quindi non si poteva in questa sede prendere in mano. Poi ancora una scheda, cambio di destinazione agricola da zona agricola ad area residenziale. Quindi possiamo dire che a vedere le domande che sono pervenute, pare che ci sia ancora una certa, tra virgolette, desiderio di zone residenziali. Però la legge provinciale del 2015 lo dice molto chiaramente, bisogna risparmiare il suolo per quanto appunto possibile, e se per caso vengono messe aree residenziali, queste dovrebbero avere il vincolo di prima casa. Ma prima casa vuol dire che sul territorio comunale o forse provinciale io non posso avere altre proprietà di edifici.
Possiamo passare a far vedere nello specifico le modifiche per vedere che non ci sia incompatibilità.
Allora, intanto vi faccio vedere solo sulla carta di sintesi della pericolosità, la nuova carta della provincia, questi bollini rossi stanno a significare gli edifici, alcuni 8 in centro storico, 6 fuori del centro storico, che sono stati oggetto di modifica, e quindi tanto per vederli un po' tutti assieme dove sono. Poi sempre sulla carta della pericolosità, qui vediamo la posizione del futuro magazzino comunale che si verrà a trovare vicino ai due tomi nella zona produttiva alla Rupe, e la zona gialla è una zona con penalità medio-basse, quindi non ci sono problemi. E poi invece qui vedete le due aree produttive che sono state svincolate da quel vincolo che non permetteva la possibilità di introdurre la multifunzionalità, ecco, e quindi questo giustamente andrà verificato per le compatibilità, perché è vero che la multifunzionalità viene ammessa a titolo generale. Però qui avevamo, su queste due aree, avevamo due riferimenti normativi puntuali che vengono tolti. Quindi però ciascun consigliere dovrà, no, in coscienza decidere se per caso ha delle proprietà lì in queste aree, se è compatibile o non compatibile. Tenendo presente che la multifunzionalità è messa come norma generale sostanzialmente.
Comunque l'area via Trento, zona più o meno Duce Roat, quell'area lì, no? Dopo, se volete venire nel dettaglio a vedere le particelle, se c'è qualcuno che magari sospetta di avere delle cioè, o di avere dei nessi parenti o che non è certo, almeno vedere le particelle. Poi può passare in ufficio tranquillamente.
Allora, le aree sono, adesso diminuisco un po'.
No, non troppo.
No. E se vedete la manina qui, sono queste due aree qui. È la variante 2A e la variante 2B. E
praticamente quelle dal centro protezione civile alla rotatoria sulla destra, quell'area destra, verso monte, insomma. E quella lì è ben generale, però è al limite, borderline, diciamo.
Sì, perché se noi andiamo a vedere la cartografia vigente e andiamo a prendere la stessa tavola, ecco, vedete, questo è il piano vigente. Il riferimento normativo che circonda queste aree è poi dettagliato qui, è l'articolo 87.3. E nell'articolo 87.3 c'è proprio il, sostanzialmente il divieto di... cioè più che il divieto è la limitazione dell'uso, eccolo qua.
Solo ai fini produttivi, escludendo il commercio all'ingrosso, escludendo il commercio al dettaglio, escludendo i servizi attualmente. Con la variante ritornano in campo di nuovo servizi, commercio all'ingrosso e dettaglio con la multifunzionalità sostanzialmente.
Ecco, questo qua vedete 87.3, io l'ho riportato anche nella relazione, e nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale individuate con specifico riferimento normativo sono insediabili unicamente le attività produttive previste al comma 1 con l'esclusione delle funzioni previste al comma 2, quindi era proprio specifico e esclusivo. Togliendo questo si liberano quelle aree, quindi insomma è da verificare. Invece ecco qua, qui abbiamo l'elenco delle schede degli edifici storici dentro e fuori centro storico che sono oggetto di modifica. La scheda 1206, che corrisponde alla PIED 520/2, è della variante S1, vuol dire storico 1. E qui abbiamo tutto l'elenco, quindi dentro il centro storico, fuori il centro storico abbiamo queste. Ecco, poi se volete possiamo fare un rapido passaggio su cosa è stato fatto scheda per scheda, o sindaco?
La foto per capire,
okay.
Per capire qual è l'edificio.
Allora, da notare che qualcuno aveva anche fatto una richiesta di cambio della categoria di intervento da risanamento a ristrutturazione. E allora ci siamo confrontati con l'amministrazione, col sindaco, col vice sindaco, con l'ufficio tecnico e si è... E io mi sono anche messo al posto di chi verifica le varianti all'urbanistica, che in genere preferiscono, piuttosto che cambiare il tipo di intervento da R2 a R3, e quindi andando in qualche maniera a disconoscere il lavoro fatto precedentemente con la schedatura, perché la schedatura arrivava a un certo punteggio, il punteggio dava il tipo di intervento, dire che quel tipo di intervento è sbagliato vuol dire che era sbagliata la schedatura precedente e invece non è così. Allora si preferisce mantenere il tipo di intervento ma andare a puntualizzare cosa si può fare pur nell'ambito del risanamento. Qui avevano chiesto la ristrutturazione di questo edificio e noi gli abbiamo lasciato il risanamento, vedete è la 1206, però siamo andati a fare una correzione di mappa prendendo dentro questa porzione qui che per errore era attribuita alla 1205. Ecco, e viene ribadito che comunque è possibile la sopraelevazione ai fini abitativi perché le verifiche sulle sopraelevazioni erano già state fatte precedentemente e questo era uno degli edifici che, non avendo fronti di pregio, poteva tranquillamente farlo lo stesso. E sempre qui sotto c'è la scheda 1207 che è completamente nascosta e questo è un aggiornamento perché viene tolto un vincolo che c'è sulla scheda che prevede il risanamento conservativo delle aperture dell'affaccio sulla corte che in realtà non esistono, quindi abbiamo aggiornato la scheda inserito anche una fotografia. L'edificio è questo, è soggetto a R3, ristrutturazione, però gli abbiamo tolto il vincolo appunto di questi affacci. E poi abbiamo la scheda 1514A
via Garibaldi.
E qui siamo all'interno in una corte e è stato richiesto di poter sopraelevare questo corpo, che sarebbe in questa porzione qui, e abbiamo verificato che la cosa è possibile, però glielo abbiamo scritto nella scheda, perché con il fronte di pregio sulla viabilità principale del centro storico, teoricamente non sarebbe possibile fare la sopraelevazione all'interno, però qui abbiamo verificato che lo può fare senza andare a provocare danno di alcun tipo. Naturalmente con queste sopraelevazioni poi sono fatti salvi i diritti di terzi, per cui lì le distanze e così via. Poi la scheda 1707, qui veniva richiesto di poter realizzare un balcone al secondo piano su questo fronte qui. E sostanzialmente questo l'ho proposto io, che il balcone venga in allineamento su questo fronte qui, per non dare su un fronte senza aggetti e che dà su una viabilità un balcone su un fronte che poi è di risanamento conservativo.
Mentre, secondario,
sì. Esatto, sul fronte secondario, in allineamento con quello soprastante, ci può stare. Ecco, qui è un po' più complessa la cosa, questo è l'edificio soggetto a risanamento conservativo che è attualmente in fase di risanamento, è l'edificio dove c'è anche il bar a piano terra, e sostanzialmente loro hanno chiesto di poter realizzare una porta finestra, siamo sul retro
però sì.
Quindi una porta finestra su un corpo basso, che è una terrazza, e quindi una finestra che diventa una porta finestra, e l'altra richiesta è un piccolo poggiolino in corrispondenza di un abbaino che hanno realizzato. Ecco, vi è da dire che quella corte all'interno è assolutamente poco luminosa, quindi nella motivazione è stato detto questo, insomma, per realizzare, per ottenere un maggior rapporto di illuminazione al piano sottotetto, quindi questa è una delle modifiche. Poi, questo corpo uso magazzino retrostante il bar è stato oggetto di demolizione con ricostruzione, un progetto in deroga, e sostanzialmente viene proposto di passare dal risanamento alla ristrutturazione, perché in questo caso, essendo già stato demolito, non c'è nulla da risanare, ma è un nuovo edificio, quindi viene proposta la ristrutturazione. E stessa cosa per questo edificio che attualmente è demolito e non è stato ancora ricostruito, che è questo, vedete il 1712, anche qui era stato fatto un progetto di demolizione in deroga allo strumento urbanistico.
L'avete visto già in Consiglio Comunale.
Che avrete visto appunto in Consiglio Comunale. E qui si... Per la verità l'esigenza è quella che forse vorrebbero non o costruirlo più basso o addirittura non ricostruirlo, però non è che noi possiamo dire in questa fase, essendoci un progetto in deroga, non lo puoi ricostruire. Chiederanno semmai un'altra deroga, che, però noi che cosa facciamo? Semplicemente noi passiamo dal risanamento conservativo alla ristrutturazione, proprio perché è già stato demolito. Questo è un altro caso particolare, perché qui siamo scheda 1823, anche qui all'interno di una corte, e l'edificio era stato una corte interna, anche qui era un edificio pericolante, oggetto di una ordinanza di messa in sicurezza, e è stato sostanzialmente demolito e in parte ricostruito, e quindi anche qui si propone la ristrutturazione, perché oltretutto
non c'è più niente da risanare.
Però ecco, guardando la scheda abbiamo la fotografia, quella storica, con il fronte, con le scale, eccetera. E qui io avrei messo che, ferma restando l'opportunità di riproporre l'originaria composizione formale, insomma, dell'unico fronte che si affaccia sulla corte. Ecco, qui siamo al compendio delle cantine Fiorini. E, allora, loro hanno fatto un'osservazione, un'istanza, una richiesta, e hanno detto: guardate che l'edificio così come è rappresentato, adesso questo è già come viene fatta la variante, sostanzialmente loro hanno presentato un rilievo del compendio e hanno dimostrato che l'edificio storico è questo, è un po' più arretrato rispetto a come è nel piano regolatore attualmente, perché attualmente nel piano regolatore abbiamo l'edificio storico che è tutto questo.
In realtà l'edificio storico ha più contenuto, lì c'è una tettoia dietro che è segnata come edificio.
Questa è una tettoia, è un corpo basso che si aggancia a quest'altro e si coordina con quest'altro. Quindi questo ha comportato la sistemazione di tre schede, la 2010, la 2010A e la 2010B. Ecco. Poi è interessante andare semmai a vedere, ecco, qui vedete il compendio visto da dietro. Quindi questo è il corpo basso che si prolunga oltre e si attesta sull'edificio storico. E questi sono gli altri edifici, i corpi bassi. Qui vedete questo articolo, questo riferimento normativo all'articolo 83.7, è riferito a quella norma che vi dicevo prima, quel vincolo che l'attività, che queste aree possono essere funzionali all'attività, nella norma c'era scritto di recupero delle cantine, abbiamo aggiunto altre attività produttive e o commerciali. Qui siamo fuori, anche qui fuori centro storico, e qui siamo vicino all'ex macello, e abbiamo questi due edifici, e qui veniva richiesto che almeno il 2019, che sarebbe questo, potesse passare a edificio residenziale a tutti gli effetti. Perché se noi guardiamo la fotografia, questo qua in fondo è in area residenziale, questo qui a sinistra è invece oggetto di
edificio storico sparso.
Sparso è oggetto di ristrutturazione, però con il vincolo di mantenimento degli elementi lignei al primo piano, che sono questi. Però se noi guardiamo bene, questi elementi lignei sono appoggiati su dei travetti di cemento, quindi in realtà non è che c'è questa qualità costruttiva tradizionale, storica, insomma. Mentre sull'edificio diciamo più nobile, questa villetta dei primi del Novecento, con degli elementi anche liberty abbastanza interessanti, qui è stato corretto uno dei vincoli, perché il vincolo diceva che di non modificare gli architravi delle finestre. In realtà non vanno modificati le cornici delle finestre, va mantenuto questa fascia sottogronda, e poi gli è stata data la possibilità di realizzare un corpo scala retrostante, quindi nella parte più nascosta, per svincolare un po' un piano abitabile. E qui siamo, mi sembra l'ultima, è la scheda 2026, qui siamo in zona
Morelli.
Sì.
Dove c'è l'ex mulino.
Ex mulino. E sostanzialmente anche qui abbiamo un vincolo di... no, qui c'era un errore materiale, perché la scheda prevedeva la ristrutturazione, mentre la cartografia di PRG prevedeva il risanamento. Quindi sono state rese coerenti le due. E anche qui viene soppresso un vincolo, perché nella scheda c'era scritto risanamento conservativo sul prospetto ovest degli elementi originali lignei, che però non sono più rilevabili, quindi questo è il prospetto, e quindi è stato tolto quel vincolo. E queste sono le 14 modifiche sugli edifici storici. Poi qui è la variante per opere pubbliche, e quindi questo a livello puntuale. Mi soffermerei solo sulla questione dei cartigli di zona, che come vengono cambiati con l'innovazione introdotta. Quindi andiamo sulle norme. Ah no, forse possiamo restare anche sulla relazione. Allora, noi abbiamo quattro diversi tipi di densità edilizia nelle aree residenziali di Mezzo Lombardo. Abbiamo le aree dove abbiamo 3,5 metri cubi su metro quadro, delle aree dove abbiamo 3 metri cubi su metro quadro, delle aree 2,50 e delle aree 2. Però questo sarebbe il volume applicando l'indice metro cubo su metro quadro. Allora noi dobbiamo ottenere da questo indice, dobbiamo togliere quello che non è superficie utile netta, e cioè sono i muri perimetrali e lo spessore dei solai. Allora sostanzialmente viene applicato un indice di riduzione, che è un indice variabile, sperimentato a mezzo corona, quindi approvato dalla provincia, dove l'indice è più basso, tipo 2, viene applicato un coefficiente di riduzione un po' più alto, no? Si dà un po' di più, quindi 0,76 e diventa 1,52, 2,50 diventa 1,85, 3 diventa 2,16, 3,50 diventa 2,45. Quindi primo passaggio è questo, ridurre l'indice. Poi le altezze degli edifici diventano numero di piani con l'altezza che viene mantenuta a metà falda per un controllo del progetto, però con l'altezza del fronte, che è l'altezza del controllo della progettazione. Quindi noi abbiamo altezze delle più varie a mezzo lombardo. Andiamo da 8 metri, 8,50, 9,50, 10,50, 11, 12,50, fino ad arrivare a 14,50. E tradotte in numero di piani, 8 metri diventa 2 o 3 piani, con altezza del fronte 7,50, altezza a metà falda 8, e quindi qui abbiamo tutta la casistica. Le altezze di controllo dei fronti sono state tenute 50 cm più basse dell'altezza a metà falda. E naturalmente, dove abbiamo un edificio con la copertura piana, l'altezza a metà falda corrisponde all'altezza del fronte. Ecco, qui vedete un esempio di questa è l'altezza a metà falda, mentre questa è l'altezza del fronte, che sostanzialmente è l'unica altezza che, se noi andiamo a misurare un edificio, lo possiamo misurare, perché se noi andiamo con lo strumento ai piedi dell'edificio e prendiamo la misura fino al tavolato, noi abbiamo una misura reale. A metà falda è sempre o ce l'abbiamo sul disegno o dobbiamo inventarci chissà quale. Ecco, allora, questo è il cartiglio 1, come si legge il cartiglio. Allora, il lotto minimo rimane 400 metri quadri. E poi abbiamo l'indice di fabbricabilità fondiaria, IFF, vedete, che è 2,45, abbiamo visto prima come viene modificato. In questo caso piani fuori terra, perché abbiamo un'altezza di 14,50, sono 5 piani fuori terra, altezza di controllo del fronte 14, altezza massima a metà falda 14,50, indice di utilizzazione fondiaria 0,94. Allora, qui io ho messo sotto una spiegazione. Quindi, con un lotto di 400 metri quadri e un indice di fabbricabilità fondiaria di 2,45, si ottiene un volume netto di 980 metri cubi. Dividendo il volume netto per 260, che è l'altezza abitabile da regolamento edilizio, deriva una SUN di 376,92 metri quadri, con un indice di utilizzazione fondiaria. Quindi si rapportano la SUN con il lotto utilizzato, di 0,94 metri quadri su metri quadri. Ecco, questa spiegazione è fatta per tutti i cartigli, perché da qui capite come cambia il modo di progettare un edificio. Quindi è sempre importante, ovviamente, avere un lotto edificabile, magari anche un po' più del minimo, e sapere quanti piani possiamo fare e calcolare in base alla superficie del terreno la SUN, la superficie utile netta, e dopo decidiamo noi su quanti piani la vogliamo spalmare. Ecco, e io poi, vedete, sono andato, se poi vorrete guardare anche la relazione, E per ciascun cartiglio sono andato a prendere una zona esistente e a estrapolare edifici esistenti realizzati con il vecchio metodo. Però questo è utile perché si fa un po' un excursus delle... certo, gli edifici più alti sono quelli più difficili anche, no? Da un punto di vista estetico e così via. Realizzazioni, devo dire, ecco, di una certa qualità sono queste che sono in via, sono state concluse da poco. Queste sono di buona qualità, direi anche esteticamente. E anche queste bifamiliari generalmente, oh no, forse sono,
no, queste sono, più...
sono precedenti, sì, comunque. Beh, io mi fermerei qui, poi se volete.
Allora chiedo ai colleghi se hanno qualche domanda, altrimenti particolare, altrimenti chiediamo, possiamo liberare anche l'architetto e ne discutiamo il giorno, mercoledì 30, se non ci sono qualcosa di particolare. No. Ringrazio l'architetto Manfredi per l'illustrazione. E do la parola un attimo al sindaco.
Sì, niente, nel ringraziare l'architetto per la precisa esposizione, credo che sia stata utile a tutti. Io proponevo, se eravate d'accordo, prima di passare poi all'ordine del giorno, due minuti di sospensione con i consiglieri, magari con tutti, proprio sul discorso incompatibilità, anche per darci anche un modus operandi, forse visto che in passato è andato in una maniera, magari anche per non... per capire anche un criterio, insomma, che secondo me è già stato adottato in passato, magari se ci prendiamo due minuti interni.
Bene, allora diamo inizio al Consiglio Comunale. Propongo come scrutatori il consigliere Tait e il consigliere Adrighetti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due astenuti? Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Mozione dei gruppi Partito Democratico, Trentino, PAT, Unione per il Trentino, Uniti per Mezzo Lombardo, contro l'omofobia, protocollo numero 9797. La parola, consigliere Rossi.
Grazie. Allora, è stato reso noto dai mezzi di informazione locali che nella domenica 29 settembre scorso è stata inseguita e ripetutamente aggredita verbalmente da un gruppo di giovani una coppia omosessuale residente nel nostro comune. La notizia è stata riportata con grave evidenza sulle prime pagine dei quotidiani provinciali per l'evidente gravità del fatto, destando allarme tra la cittadinanza. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 3, affermano che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. I pregiudizi diffusi ancora oggi nella nostra società spingono a considerare le persone omosessuali e transessuali come perverse o malate, rendendole spesso oggetto di scherno e discriminazione. In questi ultimi anni in Italia si sono incrementati episodi di aggressione nei confronti di persone inermi per motivi di ordine razziale o sessuale, e ciò è da considerarsi inaccettabile nella maniera più assoluta. Crediamo sia importante che le istituzioni pubbliche, in primis l'amministrazione comunale, esprimano la propria vicinanza e solidarietà nei confronti della coppia dei nostri concittadini presa di mira e di tutti coloro che per altre ragioni siano costretti a subire sempre più situazioni analoghe. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale condanna decisamente l'aggressione verbale subita dalla coppia omosessuale, esprimendo la solidarietà dell'intero Consiglio. Impegna la Giunta Comunale a promuovere azioni di sensibilizzazione contro l'omofobia, l'intolleranza e le discriminazioni in genere, nonché azioni di approfondimento sul tema dei diritti delle persone.
Grazie consigliere Rossi. Apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire? Consigliere Adrighetti.
Buonasera a tutti, prima di tutto. La nostra considerazione su quanto ha espresso il consigliere Rossi e sulla quale abbiamo trovato sostanzialmente la nostra motivazione sulla firma di questo documento vuole in particolare, al di là delle considerazioni già espresse che riteniamo appunto estremamente valide, è relativo al fatto proprio del secondo punto, no? Del quale si impegna in particolare la Giunta Comunale a azione di approfondimento sul tema dei diritti delle persone. Cioè, al di là di quello che è successo, che è una questione estremamente grave, però ci premeva in particolare fare una puntualizzazione, soprattutto per quanto riguarda appunto un'azione di approfondimento sul tema dei diritti delle persone. Perché? Perché pensiamo che sia anche un diritto fondamentalmente poter passeggiare per mezzo Lombardo anche senza venire in qualche modo apostrofati o eventualmente accusati di una cosa piuttosto che dell'altra, proprio per le proprie, come dire, convinzioni politiche, sessuali e quant'altro. Quindi diventa assolutamente importante avere un diritto da questo punto di vista, e credo che l'amministrazione, tutto il Consiglio Comunale sia coinvolto in questa, io la chiamo anche missione. Il concetto che secondo noi dovrebbe far emergere è quello di una comunità educante, cioè in qualche modo cercare di capire che cosa possiamo fare per coinvolgere tutti e riflettere sul senso civico e dei diritti e della sicurezza che necessariamente abbiamo la necessità di avere all'interno della nostra comunità. Riflettere praticamente sul valore della persona, sulla sua dignità umana, costruendo insieme una identità ed un futuro. Le istituzioni, prima, mentre Luigi stava esponendo la mozione, mi è venuto in mente il discorso della scuola, ma non solo. Ad esempio, anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale, lo stesso Consiglio Comunale debbono dunque essere per primi a garantire e garantirsi di essere luoghi etici, anche per offrirsi come parametri di riferimento a tutti quei luoghi, associazioni pubbliche, mi vengono in mente le situazioni, luoghi di lavoro e di volontariato, che intendono essere luoghi educativi. Secondo noi l'educazione è il compito più importante della democrazia. Infatti il maggior pericolo della democrazia è l'ignoranza. L'ignoranza pericolosa, quella che mina alle radici il senso dell'educazione e della democrazia stessa, è quella della persona che non è capace di cambiare, di persuadere e di essere persuaso, perché non riconosce altre identità e verità se non la sua. Una comunità educante è dunque una comunità che consente tempi e luoghi ove processi di confronto e di dibattito possono avere luogo. Ecco del perché il monito espresso attraverso questa mozione crediamo che debba essere assolutamente condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Andrighetti. Altri interventi? Parola al sindaco.
Ma allora devo dire che, come ho già avuto peraltro modo di dire sulla stampa il giorno successivo al 29 settembre, è evidente che nei confronti di chiunque subisca una qualsiasi tipo di violenza e a qualunque titolo questa violenza venga subita, naturalmente non ci può essere altro che la condanna nei confronti di chi evidentemente si è reso protagonista di questo fatto, e dall'altra parte la solidarietà anche nei confronti di chi questo fatto l'ha subito, naturalmente. E questo credo debba sempre valere senza se e senza ma. Io devo dire, personalmente, trovo abbastanza triste comunque che i consiglieri Rossi, Girardi, Viola, Mazzoni e Aldrighetti abbiano deciso di strumentalizzare quanto accaduto con questa mozione che viene presentata oggi in aula. Lo trovo davvero triste perché, ripeto, stigmatizzare un episodio isolato, un episodio che le stesse forze dell'ordine stanno cercando probabilmente di appurare o hanno già appurato, e un episodio che le stesse forze dell'ordine, tra il resto, specificano non è attribuibile a persone della nostra comunità. La nostra comunità, che ricordo, come ho avuto modo di fare anche sulla stampa, è probabilmente, per conformazione non solo geografica ma anche sociale, una delle cittadine, diciamo così, più grandi del Trentino, che a livello percentualistico può vantare il maggior numero di associazioni, il maggior numero di persone coinvolte nelle associazioni di volontariato, il maggior numero di ragazzi che frequentano queste associazioni. Tutto questo credo contribuisca a renderci una comunità che non ha mai avuto problemi di odio, problemi di omofobia, problemi di aggressioni. Abbiamo naturalmente, come tutto il tessuto sociale trentino oggi, ma non solo trentino, evidentemente tutto il tessuto sociale e d'Italia, tanti problemi, evidentemente atti di vandalismo, episodi di maleducazione, però è evidente che questo non giustifica assolutamente un allarmismo, ripeto, rispetto ad un tema che è stato ed è assolutamente isolato e che andrà verificato, ma che, ripeto, sappiamo non essere attribuibile a persone della nostra comunità. E pertanto torno a ribadire che, se rispetto al primo punto possiamo assolutamente decidere di votare a favore, perché, ripeto, l'abbiamo già fatto, l'ho già fatto indirettamente e penso di averlo fatto anche a nome non solo della maggioranza o del sindaco, ma anche dell'intero Consiglio Comunale, ne ero sicuro, la solidarietà, di attribuire la solidarietà evidentemente a chi è stato aggredito, dall'altra parte dobbiamo però, ed è per questo che considero davvero triste la presentazione di questa mozione, tener bene presente quello che secondo me diceva anche, proprio perché per quello che diceva prima il consigliere Aldrighetti, che evidentemente episodi di maleducazione, episodi di qualche fatto sgradevole può sempre capitare. Credo che naturalmente noi lo dobbiamo cercare di governare, dobbiamo cercare di fare tutti la nostra parte perché questo non accada, ma naturalmente credo non possiamo neanche, perché altrimenti sarebbe quasi poi strumentale al contrario farlo, votare un dispositivo di mozione ogni qualvolta questi episodi, purtroppo, magari anche frequentemente, soprattutto tra i ragazzi, si verificano. E non mi riferisco a questo episodio, mi riferisco a episodi di maleducazione naturalmente. Ripeto, la storia recente e passata della nostra comunità ci dice che episodi come questo non appartengono alla nostra comunità. La nostra comunità è innovativa sotto il profilo della solidarietà, è innovativa sotto il profilo della gestione delle associazioni sportive, culturali e sociali. All'interno della nostra società ci sono persone, e pensiamo per esempio a quello che succede attraverso il progetto di rete, che si spendono per la nostra comunità in aiuto a persone che hanno maggiore difficoltà all'interno della nostra comunità, all'interno della nostra borgata. Noi siamo il contrario di quello che si vorrebbe con questa mozione andare a spiegare. Rappresentiamo esattamente un modello di comunità che si è data delle regole anche nel recente passato per cercare di migliorare esattamente la situazione sociale, non di mezzo lombardo, ma evidentemente che tutti un po' scontano oggi, non solo in Trentino, ma in Italia e ovunque naturalmente, no? Quindi quello che ci viene chiesto lo stanno già facendo le nostre associazioni, lo sta facendo il tavolo della solidarietà, lo sta facendo il progetto di rete, lo sta facendo l'amministrazione mediante la correlazione tra questi progetti, lo sta facendo la nostra parrocchia, lo stanno facendo tutti a vario titolo evidentemente, e nessuno credo possa poi arrogarsi il diritto di dover essere l'istituzione o l'ente che mette il cappello rispetto al modello educativo che si vorrebbe portare all'interno della società. Tutti dobbiamo cercare di fare la nostra parte, tutti dobbiamo cercare di tenere alta la guardia naturalmente rispetto ad episodi che dovessero diventare frequenti. Allora sì, potremmo essere smentiti subito e dire no, qualche problema effettivamente forse c'è anche all'interno della nostra borgata. Ripeto, oggi il passato recente e remoto ci dicono che episodi di questo tipo non appartengono alla nostra borgata e pertanto troveremmo non solo strumentale ma anche, cioè non vorremmo andare a stigmatizzare un qualcosa che, ripeto, è un episodio isolato che non appartiene alla nostra comunità e pertanto andarle, dare troppa importanza e dare troppo rilievo a questo tipo di episodi, peraltro devo dire, e lo dico apertamente, credo si fosse capito anche dal mio intervento sulla stampa, trovo assolutamente fuori luogo, infatti ho consigliato immediatamente a chiunque venga aggredito e chiunque abbia qualsiasi tipo di campanello d'allarme rispetto a una possibile aggressione, è giusto rivolgersi alle forze dell'ordine, metterle nelle condizioni di prevenire anche, se è possibile, un episodio di reato. Prima ancora di allarmare siti internet, associazioni, eccetera, eccetera, perché questo non va nella direzione di garantire la sicurezza dei cittadini e non va soprattutto nella direzione, ripeto, di salvaguardare quello che è una comunità che, ripeto, sotto il profilo della valenza sociale in senso lato, non ha non solo nulla da invidiare, ma probabilmente qualcosa da insegnare anche al di fuori dei nostri confini territoriali. Per questo motivo dico, quando ci sono questi tipi di episodio, in questo caso era la coppia omosessuale, domani fosse qualcos'altro, qualcun altro, non possiamo rivolgerci, in questo caso è stato l'arcigay di turno piuttosto che a qualcun altro, prima di tutto rivolgiamoci alle autorità competenti, perché sono le forze deputate a fare chiarezza, a garantire la sicurezza dei cittadini e a mettere tutti nelle condizioni, se possibile, ripeto, di prevenire episodi come questo. Questa è la posizione della maggioranza e pertanto, ripeto, crediamo di averlo già fatto, ma non abbiamo nessun problema a ribadire la condanna decisa rispetto all'aggressione che è avvenuta il 29 settembre scorso, ci asterremo invece sul secondo punto, proprio per i motivi che ho spiegato nel mio intervento.
Grazie Sindaco, altri interventi? Consigliere Mazzoni, prego lei.
Grazie Presidente. Devo dire Sindaco che io trovo invece fortemente triste, caro Sindaco Cristian Girardi, visto che lei cita sempre per nome ogni qualvolta deve leggere o fare il suo intervento, io le dico, signor Sindaco Cristian Girardi, che trovo fortemente triste il suo intervento per la semplice ragione che lei non dimostra di conoscere che cosa si parla quando si parla di discriminazioni di genere. Ora, discriminazione è un concetto molto ampio. Noi facciamo riferimento nella nostra mozione alle discriminazioni di genere e all'intolleranza e ai diritti delle persone. Di questo si parla nel secondo punto della nostra mozione, non solo di discriminazioni di genere. Diritti delle persone sono anche i diritti della violazione della proprietà privata, che si sta verificando sempre più spesso a Mezzo Lombardo, e siamo in attesa da anni di un intervento in questo Consiglio Comunale, come lei aveva promesso. Stiamo parlando di fenomeni di cyberbullismo, che lei probabilmente non sa cosa sono. Stiamo parlando di altri fenomeni di bullismo che investono anche ragazzi e che ci sono. Io non ho purtroppo i dati alla mano, probabilmente lei ce li ha, visto che prima faceva riferimento a dati di inesistenza o di pochi fenomeni che ci sono qua a Mezzo Lombardo. Io le dico con tutta onestà, ne sento parlare, ma i dati ufficiali non ce li ho. Forse lei, che è il sindaco di Mezzo Lombardo, magari questi dati ce li ha anche. Noi comunque consiglieri comunali che abbiamo fatto questa mozione non li conosciamo, perché non ci sono mai stati forniti. Quindi è triste sentire che un sindaco di un comune si limiti solo a vedere il problema della discriminazione di genere, non considerando tutti gli aspetti che ci sono della discriminazione di genere. Parliamo anche delle discriminazioni nell'ambito lavorativo, parliamo dei maltrattamenti che ci sono in famiglia, fenomeni che ci sono anche nella felice Mezzo Lombardo. Parliamo di fenomeni di maltrattamenti di minori, di abbandono di minori, di situazioni sociali di disagio. Di questo parliamo quando facciamo riferimento alle discriminazioni, alle intolleranze, ai diritti delle persone. Di questi diritti che sono previsti dalla nostra Costituzione, caro Sindaco. Ed è triste sentire definire tristi sempre i consiglieri comunali quando di minoranza, quando fanno un intervento che è un intervento interessante, che potrebbe trovare, come diceva il consigliere Aldrighetti, uno sviluppo, un'istituzione dell'etica all'interno di quest'aula. Qua parliamo di tristezza dell'intervento. Ripeto, ribadisco, purtroppo voglio dire, la legge regionale già ci dà pochi strumenti. Noi questi strumenti li utilizziamo, li abbiamo utilizzati. Critichiamo, facciamo, ci sentiamo di proporre, abbiamo fatto delle opposizioni alle delibere di giunta, quindi non è triste un intervento di un consigliere comunale o degli interventi di consiglieri comunali che propongono un tema delicato, sempre più presente nella società all'interno di un consiglio comunale. Anzi, è un motivo di orgoglio, un motivo di elogio per l'attività che viene fatta, sicuramente non un'attività triste. Triste vuol dire qualcosa che non, sicuramente non calza a pennello con quanto è stato fatto con questa mozione.
Grazie consigliere Mazzoni. Altri interventi? Consigliere Rossi?
Sì, anch'io respingo decisamente l'accusa di aver strumentalizzato l'argomento che ci ha rivolto il sindaco. Perché non c'era nessuna intenzione di strumentalizzare, bensì ci sembrava doveroso intervenire su questo argomento, perché c'è stato un rilievo, malgrado quello che ha detto il sindaco, che non ci doveva essere, comunque la stampa ha dato un ampio rilievo a livello provinciale, ma anche, mi pare, nazionale, cioè c'è stato comunque insomma un grosso riscontro a livello mediatico, per cui è giusto che la prima istituzione, che è il Comune, intervenga per far capire, diciamo, prima di tutto la propria posizione, e il primo punto era scontato forse, no? Il secondo, come dicevano i miei colleghi prima, è un impegno generico che va a coprire tutte quelle ingiustizie che le persone subiscono e che qui ha avuto una punta che non c'è mai stata e che spero che non avvenga ancora, però c'è stata. È avvenuto, è un fatto avvenuto, non è che possiamo nasconderci dietro il dito. Che sia gente di Mezza Lombarda o che non sia, cioè parlo di chi ha commesso il reato, diciamo, non so se erano ragazzi di Mezza Lombarda, questo non ho approfondito, ma non mi interessa perché qui non è un'accusa che viene fatta ai nostri concittadini, qui no, il testo non fa un'accusa particolare al nostro comune, però noi apparteniamo a una comunità che è più estesa, che è la provincia, che è la nazione, dove questi fatti avvengono, perché nell'ultimo anno sono aumentati del 30% i reati contro gli omosessuali, nel caso specifico. Per cui non è un'invenzione la nostra, non è la strumentalizzazione, è la messa in evidenza di una realtà statistica. Per cui non ignorarla quando poi accade nel nostro comune, che sia a causa di nostri concittadini, le vittime sono comunque nostri concittadini. Per cui tutti dovrebbero farlo questo, non il comune di Mezza Lombarda solo, ma noi facciamo la nostra parte. Cioè il punto 2 impegna la giunta comunale, Mezza Corona potrebbe fare la stessa cosa, non so, cioè ogni comune dovrebbe farlo, ma noi facciamo la nostra. Per cui non vedo... Prima di tutto veramente rimango allibito da questa accusa di strumentalizzazione. E poi il secondo sgomento è sul fatto che non si accetti un impegno che dovrebbe essere all'ordine del giorno, cioè dovrebbe essere nel DNA di ogni amministratore, di ogni politico, di ogni cittadino, quello di promuovere azioni di sensibilizzazione contro l'intolleranza, le discriminazioni di ogni genere. Cioè, no. Non si deve fare. Rimango allibito.
Grazie, consigliere Rossi. Consigliere Vedovelli.
Grazie, buonasera. Anche se non ho firmato la mozione, ringrazio comunque i colleghi consiglieri per aver portato la problematica in consiglio. E naturalmente sono d'accordo con quanto riportato nel testo della mozione, dove si indica la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove appunto si cita l'articolo 3 che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, ma anche di razza, di lingua, di religioni e di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E peraltro in questo caso specifico, che tra l'altro io sinceramente non conosco e non conosco i particolari di quanto è avvenuto, se non per aver letto degli articoli sulla stampa, trovo comunque inquietante che dei cittadini di Mezzo Lombardo possano venire inseguiti e aggrediti verbalmente. Per quanto riguarda poi quello che ha detto il sindaco, dichiarando insomma che c'è stata della strumentalizzazione da parte dei consiglieri, dei colleghi consiglieri, io ritengo di no, perché loro hanno fatto il loro dovere, hanno presentato giustamente questo testo. A mio avviso invece della strumentalizzazione è stata fatta da dei soggetti terzi, e qua ho davanti l'articolo uscito il giorno dopo sul Trentino, dove c'è un comunicato dell'Arcigay del Trentino che prendendo spunto da quello che è successo parte con delle considerazioni, scrivendo come può la PAT pensare di prevenire discriminazione ed episodi di questo tipo se per prima decide di cancellare i fondi destinati all'educazione di genere e al contrasto dell'omofobia nelle scuole. A mio avviso questo può essere interpretato come una strumentalizzazione. Quindi vorrei anche, giustamente come ha ricordato il consigliere Mazzoni, ricordare che ci sono altri tipi di discriminazione, ci sono delle problematiche nelle nostre famiglie, tra i nostri ragazzi, ci sono fenomeni di bullismo, nelle famiglie maltrattamento di minori, e quindi sicuramente non è triste portare in consiglio comunale un documento che evidenzi queste cose. Io la mozione così come è stata strutturata mi sento di non votarla e piuttosto di astenermi. Il secondo punto, se venisse estrapolato, dove si impegna comunque la giunta comunale a promuovere azioni di sensibilizzazione contro tutte le intolleranze e le discriminazioni di ogni genere, nonché azioni di approfondimento sul tema dei diritti delle persone, io questo punto lo voterei.
Grazie consigliere Vedovelli. L'assessore Bettalli.
Grazie presidente, aggiungo solo qualche considerazione giusto per aiutarci a mettere alcuni altri elementi alla memoria che ci possono aiutare a capire qual è la situazione, a mio parere, più descritta meglio e completa. Il tema che ha sollevato il consigliere Mazzoni, cioè che non c'è mai stata l'occasione per poter discutere, affrontare, capire certi fenomeni che ci sono ad ampio raggio sul tema della discriminazione o comunque della maleducazione, della violenza, di tutte quelle forme che possono arrecare problemi di incolumità o comunque anche di dignità della persona. In realtà delle occasioni ce ne sono state, mi piacerebbe ricordarne alcune anche su iniziativa proprio dei gruppi di minoranza che hanno posto alcune tematiche che ci hanno offerto l'occasione di approfondire in consiglio alcuni temi legati per esempio in particolare al tema dei minori. Io adesso potrei sbagliare, mi correggerete se ricordo male, ma per esempio in occasione di una interrogazione puntuale su tutta la situazione che c'era nelle scuole, mi pare presentata al consigliere Vedovelli se non sbaglio, ci fu esattamente l'occasione per raccogliere informazioni dalle forze dell'ordine, dalle scuole, su quale era il loro vissuto rispetto a alcune tematiche legate alla tossicodipendenza, quindi un tema leggermente diverso, ma in quel contesto anche per esempio al bullismo che preoccupava come fenomeno proprio per cercare di capire quantomeno se era presente e in che misura. In quell'occasione non furono fatte una raccolta di dati puntuali perché si capì che non c'erano una raccolta di dati puntuali su questi fenomeni, però si raccolse quello che era l'impressione del vissuto degli istituti scolastici di Mezzalombardo e si registrò sia a livello delle elementari medie che a livello delle superiori la viva impressione che per quanto qualche episodio poteva essere ricondotto esattamente a quella dinamica, però si aveva l'impressione da parte dei responsabili che il corpo docenti, il corpo degli insegnanti, ma soprattutto anche degli studenti e delle famiglie, aveva risposto in qualche maniera, anche sembrava in maniera adeguata, nel rispondere, nel cercare di tenere presente le situazioni, controllarle, rimuoverle, in qualche modo prevenirle, perché non diventassero una regola, un fenomeno diffuso. Questo è soltanto un esempio per ricordare che in realtà alcune di queste problematiche che si aveva la preoccupazione che potessero esistere si sono cercate di conoscere, imparare. Anche le forze dell'ordine in quella circostanza parlarono di alcuni episodi ma ricondussero le dimensioni, l'entità a qualcosa di molto contenuto, ripeto, anche se il cuore della verifica fatta mi pare due anni fa, fu soprattutto sul fenomeno della droga, però, ripeto, l'impressione era che certe dinamiche, per quanto potessero esserci, trovavano un terreno, anche in questo contesto, come detto giustamente il sindaco, favorevole a un'osservazione puntuale, precisa e anche una capacità di risposta interessante. Tant'è che su questo dicevano non avevano mai sentito l'esigenza i responsabili di segnalare un fenomeno in crescita piuttosto che incominciare a fare una statistica per poter dare evidenza di un fenomeno preoccupante, ma si sentivano di in qualche modo ricondurlo a una dinamica, chiamiamola fisiologica, di una certa fascia d'età, eccetera, eccetera. Questo ci tenevo a indicarlo. Il tema della strumentalizzazione è, dovete venireci incontro e riconoscere che se questa iniziativa, che ripeto, contiene degli elementi positivi, indubbi, perché la possibilità di riconoscere una solidarietà umana dei concittadini, nessuno ci può sottrarre a questa possibilità, però il fatto stesso che fosse decontestualizzata rispetto a come comunque il sindaco in particolare aveva subito cercato di rispondere a quello che era accaduto intervenendo, quindi non trovando menzione né di quello che era stato fatto fino a quel momento, né una valutazione se quello che era stato fatto era interessante, comunque ben fatto, andava in quella direzione, e quindi estraniandosi da quello che poteva essere una compartecipazione a mettere dell'altro, collaborando su questo evidentemente, invece che portando una posizione diversa, ha sicuramente assecondato invece l'impressione che si desse fiato e fuoco esattamente alle altri tentativi di strumentalizzazione più evidenti che la stampa stava proponendo, come quello appena citato dal consigliere Vedovelli, che evidentemente andava in una direzione legittima, perché bisogna riconoscere che l'iniziativa di alcune associazioni di tutela sono le più che legittime, ma si conosce che esattamente coglievano l'occasione per portare acqua al loro mulino e alle loro finalità che si erano poste. Quindi non è del tutto ingiustificata, e spero che conveniate su questo, che l'impressione di una certa estraneità a distanza, senza considerare, valutare, dare un giudizio, una condivisione, un segnale di apprezzamento piuttosto che di magari di osservazione quello che è stato fatto, non essendo stato ricevuto, probabilmente c'era esattamente dai proponenti un sentimento di distanza che si voleva marcare. In questo senso penso che fosse abbastanza naturale che ci fosse una sensazione sgradevole di tentativo di strumentalizzazione. Grazie Presidente.
Scusi Presidente, chiedevo una sospensione nella riunione dei capigruppo, grazie.
Se per anche gli altri sono tutti d'accordo, sospendiamo il Consiglio, facciamo il capigruppo. Riprendiamo il Consiglio Comunale, do la parola al Assessore Bettalli.
Allora, comunico che la maggioranza ha ritenuto di confermare la propria disponibilità ad approvare solo il primo punto della mozione presentata. Grazie.
Qualche intervento, se ne poniamo in votazione il primo punto dell'ordine del giorno. Nessun intervento, poniamo in votazione. Prego, consigliere Vedovelli.
Io ripeto la mia, riconfermo la mia astensione.
Scusi Presidente.
Prego.
No, volevo dire, rimane il testo questo originario, chiaramente. Se va in votazione così, se la maggioranza non ha deciso di...
Solo per punti, senza premessa.
Ma non ho capito, scusate.
Ma è
il dispositivo
che è stato presentato.
Sì. Ah, ho capito. Voi votate il primo, a favore e astenuto. Ho capito, sì. No, per chiarezza era stata proposta una modifica per cercare di venire un po' incontro, ma ovviamente non è stata accettata. Però va in votazione il testo originario.
Allora, primo punto dell'ordine del giorno, mozione dei gruppi Partito Democratico Trentino, PAT, Unione per il Trentino, Uniti per Mezzo Lombardo, contro l'omofobia, protocollo 9797 del dispositivo. Si vota sul primo punto. Condanna decisamente l'aggressione verbale subita dalla coppia omosessuale, esprimendo la solidarietà all'interno del Consiglio Comunale. Dell'intero Consiglio Comunale. Favorevoli? Unanimità? Scusa, non ho visto. Vedovelli? Per la seconda parte, impegna la Giunta Comunale a promuovere azioni di sensibilizzazione contro l'omofobia, l'intolleranza e le discriminazioni di ogni genere, nonché azioni di approfondimento sul tema dei diritti delle persone. Favorevoli? 4 favorevoli. Contrari? Astenuti? 12 astenuti. Dispositivo respinto. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, mozione del gruppo Partito Democratico Trentino, PAT, Unione per il Trentino, Uniti per Mezzo Lombardo e Mezzo Lombardo partecipa, sul previsto ridimensionamento degli uffici catasto e tavolari e sulla prevista chiusura dello sportello dell'Agenzia Entrate di Mezzo Lombardo, protocollo numero 10.189. Do la parola al consigliere Rossi.
Allora, la Giunta Provinciale, con delibera numero 1320 del 30 dell'8 del 2019, avente per oggetto disposizioni organizzative relative al servizio libero fondiario e al servizio catasto, ha effettuato una revisione dell'assetto degli uffici territoriali del catasto e del tavolare. In sostanza, per quanto riguarda il nostro comune, si prevede l'accorpamento degli uffici con Trento, togliendo loro ogni autonomia funzionale. L'operazione, da quanto si intuisce, viene effettuata con tempistiche diverse, in funzione più che altro al permanere del personale dirigente attualmente in carica presso gli uffici catasto, tavolare e catasto di Mezzo Lombardo. Gli uffici tavolare e catasto di Mezzo Lombardo costituiscono ordinamento fin dai primi anni del 1900. Ciò significa che a loro fanno riferimento i comuni della Bassa Val di Non, dell'Altopiano Paganella e Rotaliana, fino a Zambana. Pur nello stringato linguaggio burocratico, dalla lettura della delibera si è avvertita con sorpresa e preoccupazione l'intenzione della giunta provinciale a guida leghista, che per anni nei gazebo ha protestato per la chiusura delle strutture periferiche, di ridimensionare e depotenziare gli uffici. La cosa appare perlomeno ancora più inverosimile se si considera che nei primi mesi del 2018 gli uffici si sono trasferiti al primo piano dell'ex Equip 5, appena ristrutturati a spese della provincia. Altro ufficio che sembra in fase di definitiva chiusura è quello dell'Agenzia delle Entrate. Attualmente questo edificio rimane aperto solo la mattina del lunedì ed è sempre affollatissimo di utenti che provengono, anche in questo caso, non solo dal nostro comune, ma da un bacino di ben 30.000 utenti. Purtroppo, da quanto abbiamo appreso, l'intenzione dell'Agenzia delle Entrate di Trento è quella di chiudere definitivamente l'ufficio una volta arrivato a pensionamento l'unico impiegato in servizio attualmente. Anche in questo caso appare poco comprensibile l'operazione, vista l'ancora massiccia affluenza che tale ufficio richiede, obbligando così molti cittadini a spostarsi fisicamente negli uffici del capoluogo. Tutto ciò detto, e cioè il depotenziamento dell'ufficio catasto e tavolare e la chiusura dell'Agenzia delle Entrate, oltre a costituire un enorme disservizio per i nostri cittadini, rappresenta anche un pesante colpo all'indotto economico che questi uffici rappresentano per il nostro comune. Crediamo che queste decisioni prese sopra le nostre teste non possano passare in silenzio e che sia necessario una presa di posizione del Sindaco e dell'intero Consiglio Comunale per ribadire ancora una volta l'importanza di garantire i servizi ai cittadini in uffici dislocati in modo da non costringere il pendolarismo verso il capoluogo con una inutile e costosa perdita di tempo. Tutto ciò premesso, si impegna il Sindaco ad informare il Consiglio sull'intenzione della Giunta Provinciale riguardo agli uffici Catasto e Tavolare e all'Agenzia delle Entrate di Trento sul futuro del sportello di Mezzolombardo, ad approntare ogni azione politica significativa per impedire la soppressione e lo scadimento dei servizi pubblici esistenti nel nostro comune, a tenere informato il Consiglio sull'evolversi della situazione riguardo al futuro degli uffici pubblici presenti sul nostro territorio.
Grazie, consigliere Rossi. Qualche intervento? Parola al Sindaco.
Sì, devo dire che non avevo letto con attenzione tutta la premessa della mozione, avevo letto insomma, perché era già stata presentata anche in Consiglio Provinciale, un consigliere provinciale mi aveva telefonato avvertendomi che l'aveva presentata di informarmi, quindi davo per scontato che il contenuto fosse lo stesso, e devo dire che oggi sentendola leggere dal consigliere Rossi invece ho preso atto insomma di tutto il dispositivo che contiene la mozione, che francamente fatico a comprendere come possa essere stato steso se è stata letta la delibera provinciale che si cita.
Certo.
Perché se uno legge la delibera provinciale che si cita, dopo naturalmente argomenterò perché io credo che se uno ha un minimo e un briciolo di buonsenso verrà ritirata, spero, sta mozione, ma comunque così non fosse, vi riferirò anche il Dipartimento cosa ci dice, cosa ci dice l'assessore, cosa ci dice il presidente rispetto alla mozione, ma comunque leggo la delibera 1320 approvata il 30 agosto 2019 che citate nella mozione. Come premessa dice: condividendo la proposta del dirigente generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione di data 22 agosto 2019 per assicurare efficienza ed efficacia dell'attività, mantenendo comunque invariato il presidio del territorio in termini di livello qualitativo e quantitativo del servizio all'utenza. Questa è la premessa della delibera che citate nella mozione che avete presentato. Se uno poi va avanti e se la legge tutta questa delibera, capisce che evidentemente la riorganizzazione che cosa comporta sostanzialmente, no? Vengono creati, questi vengono chiamati presidi, uno può essere per l'amor di Dio legittimamente d'accordo o meno sul fatto che sia stato fatto, ma viene spiegata data la quiescenza di numerosi dirigenti, dato il fatto che non si intende dare atto alla sostituzione degli stessi, sostanzialmente si accorpano sotto il profilo apicale, cioè ci sono dei dirigenti che diventano, anziché direttore del servizio di Trento, direttore del servizio di Trento e di Mezzolombardo, direttore del servizio di Borgo, direttore del servizio di Borgo e Pergine. Cioè, senza lo spostamento né di una persona, ma neanche né la diminuzione del personale, né la diminuzione degli spazi, né la diminuzione dei servizi, anche perché, come citate quello sì correttamente nella mozione, mi sembrerebbe francamente inverosimile che una regione investe risorse importantissime per andare ad acquistare un immobile un paio d'anni fa dove collocare gli uffici del catasto e del tavolare, che poi oggi venga, venga meno a questo tipo di esigenza per i territori. Io devo dire, ho sentito personalmente la dirigente del Dipartimento che ha proposto la delibera, la dottoressa Ferrario, che tra l'altro quando l'ho avvertita della mozione presentata è andata completamente fa, oh mio Dio, spero proprio che non venga recepita così, perché la nostra era un'esigenza organizzativa di personale, e se veramente viene percepita, ma io credo che se uno legge la delibera che abbiamo fatto sia chiaro, sia chiarissimo che non andiamo a toccare nessuna sede degli uffici del catasto, ma nessuna, e del tavolare, ma di tutta la provincia, non del territorio della Piana Rotagliana piuttosto che della Val di Non, di tutta la provincia non viene toccata una sede. Ho sentito poi l'assessore Tonina, competente, ho sentito poi il presidente Fugatti, che mi hanno confermato evidentemente l'azione politica, ribadendo, come diceva peraltro appunto, come leggeva prima il consigliere Rossi, in un punto, adesso non mi ricordo, dove si diceva appunto che la guida leghista della giunta provinciale è andata nel gazebo a difendere questi tipi di presidi, infatti mi diceva figurate se dopo andiamo a chiuderli, è stata la battuta che mi ha fatto il presidente, però ripeto, questo per dare anche un minimo di istituzionalizzazione di quello che vado in qualche maniera a dire, che non mi sono naturalmente inventato. Altro discorso è quello dell'Agenzia delle Entrate, che abbiamo già affrontato in Consiglio Comunale e che questa giunta con impegno, devo dire, è riuscita a mantenere sul territorio. Ne era già stata prevista la chiusura nel 2016 o 17, credo, ma grazie al nostro intervento siamo riusciti ad avere dei rinnovi annuali, l'ultimo è stato fatto nel luglio di quest'anno fino all'estate prossima. Naturalmente noi abbiamo sempre l'auspicio e la speranza che ed è l'unica speranza che dobbiamo avere naturalmente come territorio in questo senso, a meno che evidentemente poi non cambino anche i meccanismi di assunzione, anche qui sono tutti legati al personale eccetera, ma speriamo che magari si prosegua quel ragionamento di competenze legate alla nostra autonomia e che quindi la competenza passi al territorio trentino. In quel caso evidentemente i ragionamenti potrebbero essere del tutto diversi. Comunque devo dire che l'apertura fino all'anno prossimo, come è stata fino all'anno prima, è stata garantita e è già sottoscritta dalla giunta nell'estate di quest'anno e nell'estate dell'anno scorso. Francamente io ripeto, i toni della mozione sono incomprensibili, ripeto, anche se uno non chiede nulla a nessuno e si legge la delibera 1320, perché è veramente chiarissima in tutti i suoi punti. Io capisco che magari insomma da parte di qualche gruppo politico qui dentro ci sia anche la volontà forse insomma di metterci in guardia, di non andare a perdere qualcosa che oggi c'è sul territorio, come è stato insomma nel passato invece, e nel recente passato quello sì. Però invece noi possiamo assicurare che di fronte a queste due considerazioni che vengono esposte nella mozione, sotto il profilo del catasto credo di essere stato chiarissimo, catasto e tavolare, scusa gli uffici del catasto e del tavolare, e sotto il profilo dell'Agenzia delle Entrate era già peraltro chiara la questione, ma comunque è stata rinnovata quest'estate fino alla prossima estate, come era stata rinnovata nell'estate del 2018 fino all'estate del 2019. Quindi è già stata oggetto di riapprovazione quella delibera.
Grazie Sindaco. Altri interventi?
Ma allora, scusate, io non, purtroppo non ho qui il testo, l'ho letto, il sindaco, il testo della delibera provinciale, purtroppo non ce l'ho, ma va bene. E prima di tutto non è per niente chiaro, non so come fa a avere così le idee chiare leggendo un testo del genere, perché è di un burocratese sconcertante. Evidentemente è scritto da dirigenti, da, come dire... Sì, vedi, ecco, probabilmente c'era bisogno della traduzione. No, praticamente quello che voglio dire è che il testo è molto burocratico, è scritto probabilmente non da politici ma da funzionari, dirigenti, burocrati, e questo non toglie niente. Cioè il messaggio che io ho colto, ma non solo io, perché c'è stata anche un'interrogazione in provincia, dai consiglieri provinciali, è quello proprio di allerta, diciamo. Non, chiaro che io non dico che domani mattina gli uffici chiudono, non chiude mai un ufficio. Basta guardare la storia, dalla pretura all'ospedale, alla stessa agenzia delle entrate. Guardiamo il percorso, no? Dall'ufficio dove erano presenti i tre, adesso ce n'è uno e poi arriverà, e questo mi assumo purtroppo io la responsabilità di dirlo, verrà il momento che chiudono anche questo, perché nonostante il Comune offra gratuitamente la sede, verrà il momento che chiudono per questioni di razionalizzazione del... Per cui quella certezza che lei ha, io non capisco da dove derivi, perché il passato ci insegna qualcosa di ben diverso. E quando leggo un testo dove appunto mi si dice che il dirigente viene tolto, perché adesso c'è un dirigente del catasto e un dirigente del tavolare, non ci saranno più qui, non avranno più autonomia funzionale, dipenderanno da Trento, diventerà uno sportello praticamente, no? L'ufficio del catasto e del tavolare, uno sportello che avrà una vita lunga, lunga quanto? Può essere 2 anni, 3 anni, 4 anni, però è a scadenza. Questo mi assumo io la responsabilità di dirlo, chiaramente non c'è scritto nella delibera della provincia, ovviamente non può esserci scritto una cosa così, è molto soft, ma togliere autonomia funzionale a questi due servizi per me è il primo messaggio, è il primo segnale di allarme che ci dovrebbe far riflettere, per cui il Comune secondo me è giusto che sollevi la questione, anche perché, come dico, gli uffici pubblici c'è una doppia valenza, uno per il cittadino, per gli operatori che ci sono, che devono spostarsi fisicamente e andare a Trento, e per l'indotto che creano, per cui il fatto che manchi l'Agenzia delle Entrate o che manchi l'ufficio del catasto un domani è un danno anche economico, per cui questa certezza io non ce l'avrei, non so da dove le deriva, ma leggendo il testo, guardi, veramente io non mi faccio ingannare, diciamo, dal non detto, ma io intuisco che quando si vuole togliere qualcosa poi ci sia un disegno ben peggiore. La storia lo insegna a Mezzo Lombardo questo.
Prego, Sindaco.
Ma allora, evidentemente del futuro non vi è certezza, naturalmente, e questo credo lo hai... No, no, del passato vi è certezza purtroppo, consigliere Rossi, perché quando avete governato, ripeto, credo che dipenda da questo l'allarmismo che avete creato nella mozione. Probabilmente dite, non cercate di non incorrere nei nostri errori, perché quando abbiamo governato in pochi anni hanno chiuso la Guardia di Finanza, hanno chiuso l'ospedale, abbiamo perso la sede della comunità, abbiamo perso tutto quello che si poteva perdere, quindi attenzione anche voi a non cadere nei nostri errori. E quindi questo lo comprendo perfettamente. Ma ripeto, c'è anche un'altra imprecisione in quello che ha detto lei, perché probabilmente non so se l'ha letta davvero allora la delibera che cita, perché continua a citare il nostro catasto non è oggetto di modifica della presente delibera, perché sono modificati una serie di uffici del catasto che subiscono lo stesso accorpamento con Trento, come accade noi con il tavolare. Invece il nostro ufficio del catasto, non avendo, siccome questa è un'operazione legata alla quiescenza dei dirigenti, ripeto, ed è solo a livello dirigenziale quindi che viene fatta questa riorganizzazione, il nostro ufficio del catasto vengono confermati la denominazione e le posizioni relative ai seguenti uffici: ufficio del catasto, direttore Antonella Mosna, che quindi non viene accorpato con Trento. L'ufficio del catasto non cambia assolutamente nulla, non facciamo disinformazione, mentre invece per l'ufficio del tavolare vi è l'accorpamento con Trento, con un unico dirigente che tra il resto è il dirigente che c'era a Mezzo Lombardo, la dottoressa, che adesso non ricordo purtroppo il... No, quelli sono quelli del catasto. La dottoressa Borzaga, che quindi diventa Ufficio Libero Fondiario di Trento e Mezzo Lombardo, che è la nuova istituzione. E ripeto, non vi è certezza naturalmente, ci è stato spiegato però da chi ha steso questa delibera, dalla dottoressa Ferrario, che il senso è la riorganizzazione legata alle figure apicali, cioè non c'è più l'esigenza legata probabilmente anche all'informatizzazione, devo dire peraltro, comunque non diciamo nulla, soprattutto legata al libro fondiario, devo dire che si va anche in una direzione in cui evidentemente il servizio al territorio viene garantito, è la cosa che deve interessarci assolutamente. Il ruolo dirigenziale apicale viene sostanzialmente accorpato a quello di un altro servizio medesimo, in questo caso a Trento, Cles addirittura arriva fino a Malé, Pergine arriva fino a Borgo. Quindi, ripeto, chiarezza assoluta, ripeto, leggendo la delibera, la premessa della delibera è: per assicurare efficienza ed efficacia dell'attività, mantenendo comunque invariato il presidio del territorio in termini di livello quantitativo e qualitativo del servizio all'utenza. Allora, a uno può piacere o meno anche l'italiano, consigliere Rossi, o capirlo anche l'italiano, perché capisco che possono sembrare belle parole per qualcuno magari prive di significato, se l'italiano ha ancora un significato, invece per noi queste sono parole che sono assolutamente confortanti e vanno nella direzione auspicata del mantenimento dei servizi sul territorio. Ripeto, da parte nostra ci sarà un'astensione assoluta rispetto ai punti che avete proposto, a meno che alla luce di quello che è stato spiegato stasera non si decida di ritirare la mozione.
Grazie. Prego, consigliere Mazzoni.
Sì, grazie. Stavo proprio guardando via, rivedendo la delibera, perché forse magari abbiamo visto male noi nel leggerla, o forse non conosciamo l'italiano. Però effettivamente è pacifico che ci sia la formazione di un presidio unico sul libro fondiario di Trento e di Mezzo Lombardo. Ma allora, sindaco, dico, ma lo dico anche per le persone che sono qua presenti in aula, è come se in un ospedale che opera con quel luminare lì, togliendo la figura del conservatore tavolare, sostanzialmente venisse tolto il primario, il luminare, che opera all'interno di quel servizio lì. Perché? Perché leggendo la delibera si fa riferimento al mantenimento del libro giornale, quindi sostanzialmente della conservazione degli atti, ma poi abbiamo tutta un'attività ulteriore, e lei lo sa, sindaco, che va dalla prenotazione delle istanze, al deposito delle istanze, alle annotazioni di lite, a questo, a quello, a quell'altro. Servizi che oggi non vengono ancora garantiti da un processo cosiddetto civile, chiamiamolo telematico, dell'ufficio del libro fondiario, perché le istanze tavolari bisogna sempre depositarle a mano. Però quello che viene a mancare è la figura di riferimento, la figura storica, che è quella del conservatore tavolare, che è quello che ricopre il ruolo apicale. Cioè, è inutile che mi dica, ma viene messo un sostituto. Poi, chi va a vedere, no, così c'è scritto, chi va a vedere e a confrontarsi con il giudice tavolare, caro sindaco, non è il sostituto del conservatore tavolare, è il conservatore tavolare. Quando ci sono le problematiche, noi avvocati non andiamo a parlare col sostituto del conservatore tavolare, ma andiamo a parlare con il conservatore tavolare, perché abbiamo delle questioni che dobbiamo chiarire e che solo il conservatore tavolare ci può dire, perché è solo lui poi che fa il lustrum tante volte e che si confronta con il giudice tavolare, perché diversamente poi magari c'è il rischio, se no, che le istanze non te le passino se non c'è il parere di conformità del conservatore tavolare. Quindi è vero che rimane l'ufficio del libro fondiario? Sì, sì, sindaco, se la legga bene lei la delibera, guardi gli schemi che ci sono all'interno della delibera, li guardi bene cosa c'è scritto quando si fa riferimento al libro giornale, se lo legga bene, perché viene meno la figura di vertice del servizio, che ripeto, che era stata istituita probabilmente da Francesco Giuseppe, che è quella del conservatore tavolare. Quindi voglio dire, viene tolta una figura storica qua Mezzo Lombardo, come è stato tolto il pretore, ma non togliamo, sindaco, indietro e non diamo a colpe agli altri, perché voglio dire, di Mezzo Lombardo, voglio dire, se tiriamo fuori le colpe di tutti, andiamo indietro di 20 anni, quando lei era ancora in fasce, quando hanno chiuso la pretura, quando poi hanno depotenziato l'ospedale San Giovanni di Mezzo Lombardo. Ma non è giusto imputare agli altri le colpe, giustamente come diceva il consigliere Rossi, noi dobbiamo guardare al futuro. Quindi la mozione ha proprio questo scopo qua, di porre l'attenzione alla problematica, di non lasciare andare le cose così, perché mi sembra che nella delibera, o forse noi non siamo in grado di leggere la delibera e c'è scritto una cosa diversa. È chiaro, l'ufficio del libro fondiario di Mezzo Lombardo diventa un presidio con quello di Trento e quindi le funzioni di dirigente, del dirigente per me voglio dire sono il conservatore tavolare, che è il capo dell'ufficio, che è quello che dice tutto di come funziona l'ufficio, è quello cui passano tutte le istanze tavolari, quello con cui la gente si confronta quando c'è un problema, quando i notai devono andare a parlare, vanno a parlare con conservatore tavolare, idem gli avvocati, non vanno a parlare con l'impiegato. Quindi lo scopo della mozione non è quello di prendere in giro la gente perché non conosciamo l'italiano, ma è quello sostanzialmente di porre il problema, e quindi di far sì, voglio dire, che sia sempre attenta la problematica sui servizi che devono essere offerti ai cittadini di Mezzo Lombardo, non solo la questione dell'ufficio del libro fondiario, ma anche la questione dello sportello dell'Agenzia delle Entrate, perché non può funzionare a singhiozzo, perché non può esserci una volta al mese, una volta alla settimana. C'era un presidio stabile, deve essere reintrodotto, appunto, che venga qua qualcuno, che si protesti a Roma, che si faccia qualcosa, però obiettivamente il servizio dell'Agenzia delle Entrate era un servizio importante, anche se vero, vuol dire che in parte è stato superito oggi come oggi dalla possibilità di avvalersi del servizio telematico, ma non tutti ce li hanno, perché ad esempio gli anziani non ce l'hanno, se devono registrare un contratto di affitto tante volte devono andare a Trento oppure andare da un intermediario che li faccia il servizio. Quindi bisogna sempre comunque segnalare i problemi e porli correttamente all'attenzione, muoversi perché non vengano tolti dei servizi fondamentali per Mezzo Lombardo, perché ripeto, la pretura non c'è più, l'ospedale va bene, ok, c'è un centro sanitario, però non è più quello di una volta. Ma non stiamo lì a vedere di chi sono i problemi, le cause, non ci interessa. Giustamente il passato è passato, questa è la situazione. Evitiamo che in futuro vengano soppressi altri servizi, tipo ad esempio quello del giudice di pace, perché non venga in mente magari a qualcuno di tirare via il servizio del giudice di pace, come hanno fatto in altre realtà, perché tanto, questo la regione, non serva più. Quindi l'attenzione deve essere sempre alta per il mantenimento di tutti i servizi e possibilmente anche dei dirigenti che ci sono all'interno dei servizi che ci sono qui a Mezzo Lombardo. Nella fattispecie, ribadisco, il conservatore tavolare.
Grazie, do la parola al sindaco.
Lei, consigliere Mazzoni, conferma quello che ha appena detto o vuole magari ripensare un attimo a quello che ha appena detto? No, mi dica se prima del mio intervento, se
innanzitutto,
non voglio farle fare
io non rendo interrogatorio a nessuno e non sono davanti ai carabinieri, quindi non devo assolutamente essere qua nella veste di indagato, sentirmi nella veste di indagato o di imputato. Io faccio il mio ruolo di consigliere comunale, io ho letto la delibera e sostanzialmente vedo nella delibera che c'è un presidio unico tra Mezzo Lombardo e Trento. Questo è giusto, sindaco? È sbagliato? No, mi dica se ho sbagliato.
Mi dico dove ha sbagliato.
Sì, no, mi dica,
ha sbagliato clamorosamente, tra l'altro, con una disinformazione totale che ha dato a chi magari non sa di cosa si parla.
Microfono,
ma precisione.
Sì. Mi dica dove ha sbagliato.
Lei mi dica se in questa delibera.
Scusi, sindaco, il consigliere Mazzoni, spenga il microfono, grazie.
Allora, innanzitutto, in questa delibera non è citato mai il conservatore tavolare. Conservatore tavolare che oggi all'interno del nostro ufficio del libro fondiario sono due o forse tre, credo, non ricordo, ovviamente due, no.
Uno, il conservatore
Cerchiamo di intervenire una alla volta, interviene dopo dai consiglieri Mazzoni.
Io capisco la sua difficoltà.
Riporto la discussione. No, l'importante è intervenire una alla volta perché tanto si accavallano le registrazioni, non c'è. Un attimo.
Presidente, non c'è, di fronte alle difficoltà ha sempre agito così da 15 anni il consigliere Mazzoni, quindi non c'è da meravigliarsi. Adesso inizierà a urlare senza microfono e non mi permetterà di permetterà di mettere in evidenza che in questa delibera non è mai citato un conservatore tavolare. Si parla di direttori e di sostituti direttori, ma il consigliere Mazzoni, mi auguro, sono sicuro, lo saprà senz'altro, che all'interno del nostro ufficio del libro fondiario ci sono attualmente due, credo sicuramente, più il direttore che è conservatore anch'esso naturalmente, e quindi ci sono tre conservatori tavolari. Domani ci saranno ancora gli stessi dipendenti, perché non viene toccato nulla in questa delibera rispetto ai funzionari che oggi sono in servizio negli uffici. Pertanto non diciamo fesserie che viene abolita la figura del conservatore tavolare, perché se così fosse, allora sì, ci sarebbe da gridare allo scandalo, perché se così fosse, come dice lei, non si potrebbe scrivere che viene mantenuto invariato il presidio a livello qualitativo e quantitativo dei servizi, perché ci ha appena spiegato, e quello sì è corretto, non ci fosse un conservatore tavolare, i servizi non potrebbero essere espletati, e quello è l'unica cosa del suo intervento che ha detto correttamente. Peccato che ha detto una fesseria, perché qui dentro di conservatori tavolari nemmeno si parla, consigliere Mazzoni, e la sfido a citarmi un punto della delibera dove si parla di conservatori tavolari. Dopodiché, se adesso proviamo ad arrampicarci sugli specchi per dire che qui si dice che vengono accorpati dei servizi con un medesimo direttore, c'è scritto anche che potrà essere nominato in futuro un responsabile del presidio, se il direttore in quel momento non c'è possa farne le veci, quindi si va anche nella direzione, cioè quindi di garantire sempre che il servizio possa essere espletato. Mi pare, ripeto, guarda, io sono il primo, se fra un mese ci sono aree che tirano diverse, ma leggendo questa delibera sono abbastanza tranquillo. Non solo sono anche tranquillo, ma dico anche che questo è un auspicio che molti enti locali del Trentino hanno fatto in questi anni nei confronti della provincia, perché la provincia ha chiesto negli ultimi 8, 9, 10 anni lacrime e sangue ai comuni, ha chiesto ai comuni di associarsi in gestione associate o ha favorito processi di fusione, perché evidentemente il livello della spesa degli enti locali trentini, secondo la provincia, era troppo alto o generava troppo avanzo, non funzionava più come doveva funzionare di fronte evidentemente a quello che era il processo di informatizzazione, di burocratizzazione degli enti. Mi sembra, e l'abbiamo richiesto a gran voce anche in Consiglio dell'Autonomia tante volte, che si debba andare nella stessa direzione anche a livello provinciale. Ai comuni è stato impedito di assumere per 10 anni, mi pare corretto che anche la provincia vada nella direzione che dove si può non andare a sostituire un dirigente, ma garantire lo stesso livello di, sul territorio, di servizi e di funzionamento dei servizi, credo sia una cosa che è non solo giusta, ma sacrosanta, una cosa, ripeto, che il sistema degli enti locali trentino da anni chiede anche alla provincia, per quantomeno per un ragionamento di equità, perché molto spesso si parla di sistema e nel sistema c'è la provincia e ci sono gli enti locali, ed è giusto che tutti facciano i loro sacrifici per mantenere in piedi un sistema che fino ad oggi ha funzionato. Per questo le dico anche che se guardiamo l'ottica e il ragionamento di questa delibera, che spero sia quello che io ho interpretato in questi miei ultimi minuti di intervento, sia proprio quello di mettersi sul piano dei comuni, o meglio sul piano su cui sono stati messi i comuni negli ultimi 10 anni, con l'impossibilità di assumere le figure apicali, ma non solo i comuni, purtroppo neanche le altre, e di garantire quindi un livello di spesa accettabile rispetto ai servizi che vengono erogati. Mi pare che se di questo si tratta, e questo mi è stato spiegato, si tratta, e mi pare di aver colto leggendo la delibera, non ci trovo nulla né di allarmante né di nulla, ma i conservatori tavolari ci saranno ancora a Mezzo Lombardo, si potranno presentare istanze tavolari a Mezzo Lombardo, il giudice tavolare potrà ancora emettere decreti tavolari su Mezzo Lombardo, non diciamo fesserie.
Consigliere Mazzoni,
alla vediamo parola. Nel tempo, sindaco, chi avrà ragione. No, vedremo nel tempo chi poi avrà ragione. Comunque dico solo che c'è un passaggio dove si dice che gli uffici soppressi e accorpati, quindi in Mezzo Lombardo, ok? Che intanto viene accorpato a Trento, sindaco, no? Non mantiene la sua autonomia storica ottocentesca. È dal 1800 che il tavolare esiste a Mezzo Lombardo e che ha la sua autonomia, ok? Viene accorpato a Trento. Adesso parlo io, va bene? Viene accorpato a Trento. E quindi sostanzialmente assumono la caratterizzazione di presidio territoriale. È inutile, sindaco, che continui. Volevo dire. Ma cos'è cioè, da essere impreparati? Mi scusi, eh? Perché lei è solo lei che detiene la sfera della verità. Adesso arrivo, dal punto di vista organizzativo, si conferma invece la loro soppressione. Questo degli uffici, dal punto di vista organizzativo, si conferma invece la loro soppressione. Cioè significa che dal punto di vista organizzativo non ci sarà più, viene soppresso sostanzialmente il ruolo apicale, lo vuole capire o non lo vuole capire che c'è scritto questo nella delibera?
nel momento, nel momento, ma non c'è il conservatore tavolare, c'è scritto. Nel momento in cui c'è scritto che dal punto di vista si conferma la loro soppressione, significa che l'ufficio dal punto di vista organizzativo è soppresso, che viene meno il conservatore tavolare. Lo vuole capire o non lo vuole capire?
Ma prova. Allora, io leggo ancora testualmente.
Un attimo solo.
Cosa?
Un attimo solo però adesso. Adesso intervenite uno alla volta.
Beh, io intervengo,
perfetto? Bene.
Intervengo uno alla volta perché intervengo.
Allora, consigliere Mazzoni, a lei la parola, consigliere Rossi.
Allora, la delibera provinciale c'è un punto che dice ufficio libero fondiario di Mezzo Lombardo. Colonna successiva, soppressione, confluisce nell'ufficio del libero fondiario di Trento e Mezzo Lombardo, assume la caratterizzazione di presidio, cioè sono parole pesanti per me, lei sorride, lei prende tutto alla leggera perché probabilmente ha una fiducia cieca nella provincia, nell'endente, non so, vabbè, bontà sua. Quando mi si dice la conservatrice, che è la signora, la dottoressa Silvana Borzaga, fino al 30/11/2019, c'è una data anche, no? E dopo? Dopo non c'è più. Non è che mandano qui un altro conservatore. Cioè, questo è quello che voglio dire, che dopo non è che chiudono l'ufficio, su quello sono d'accordo che non chiudono l'ufficio, ma non ha l'autonomia funzionale. Se io devo andare a discutere di una istanza tavolare con il conservatore, non c'è più qui il conservatore fisicamente, come no? Ma come? Ma il responsabile dell'ufficio non c'è qui, è a Trento, questo è che voglio dire. Non ha più autonomia funzionale, e allora è inutile che lei sorrida e faccia, come dire, dell'ironia. Non c'è ironia, purtroppo. È una cosa seria, questo è.
Parola al sindaco.
Torno a ribadire per l'ultima volta, poi mi taccio. Viene abrogata, o meglio, viene accorpata la figura apicale del direttore. Ok? Viene. Il direttore del nostro tavolare è il direttore anche dell'ufficio di Trento, no? Poi vedremo se organizzativamente sarà 2 ore a Mezzo Lombardo, 3 ore a Trento, ma quello che mi auguro siamo convinti tutti, di cui mi auguro siamo convinti tutti, che oggi il direttore del tavolare non è l'unico conservatore tavolare presente nei nostri uffici del libro fondiario, perché ci sono la dotazione. Adesso guarda, purtroppo ho un lapsus che non mi vengono i due nomi delle due conservatrici che ci sono attualmente. Ma allora, un conto è dire che non ci sarà il direttore, perché qua si parla di direttore e sostituto, ok? E su questo, infatti, nessuno ha una seconda niente, c'è scritto che ci sarà un direttore solo, ma le altre sono conservatrici tavolari, eh? La dottoressa Corbo è una conservatrice tavolare, con l'autonomia di fare istanza, di mandarle a Trento e di ricevere i decreti tavolari, eh? No, allora, io torno a dire... Se sappiamo cosa sono i conservatori tavolari, e non ho dubbi che lo sappiamo, non diciamo fesserie che non ci saranno conservatori tavolari negli uffici di Mezzo Lombardo. Allora, un conto è dire... Non ha capito. Non mi risulta... Ma allora... Non... Ma certo, sì. Perfetto. A me interessa, consigliere Mazzoni, e non mi interessa invece parlarne dopo con lei, mi interessa parlarne qua adesso in aula, per dire che, ripeto, l'ufficio non mi risulta, c'è un accorpamento, non mi risulta che c'è scritto ufficio di Trento che dipende, e Mezzo Lombardo dipende da Trento, c'è scritto l'ufficio di Trento e Mezzo Lombardo, la direttrice è la dottoressa Borzaga, e torno a ribadire... Ma non perché io sia quello che sapevo di tutti, ma mi è capitato in 20 anni di lavoro di andare 2 volte dalla direttrice, perché ho sempre ragionato con la dottoressa Corbo, con la dottoressa un'altra prima, perché il conservatore tavolare, evidentemente, si assume anche la responsabilità degli atti che poi redige e li manda al giudice tavolare, senza passare dal direttore e di qua e di là. Ha evidentemente autonomia per quel che riguarda le proprie funzioni. Quindi io torno a dire, non diciamo... Non facciamo disinformazione, non diciamo che viene meno a Mezzo Lombardo la figura del conservatore tavolare, perché non è vero.
Ma hai detto lei stesso che non c'è più, scusi.
Ma sì, vabbè. Se non vi sono altri interventi, consigliere Vedovelli.
Volevo solo risottolineare lo scopo di questa mozione, che è quello appunto di porre l'attenzione alla problematica, e non esclusivamente per quanto riguarda l'ufficio del catasto, ma anche appunto per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, perché l'unica notizia ufficiale e sicura è che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate chiude in data del 30 giugno 2020. E quindi lo scopo appunto di questa mozione è quella di poter avere da qua, da fine ottobre 2019, in tempo utile, prima del 30 di giugno del 2020, di conoscere quali saranno le iniziative del sindaco, della giunta comunale, per poter evitare questa chiusura. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Allora poniamo in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno, mozione del Partito Democratico Trentino. Parola al sindaco.
Sì, come dichiarazione di voto annuncio che la maggioranza si asterrà rispetto al dispositivo di mozione presentata, in quanto all'interno del dispositivo vi sono delle inesattezze totali anche rispetto all'intero disposto della delibera numero 1320 del 30 agosto di 2019. Abbiamo spiegato, credo, in maniera abbastanza chiara che abbiamo ricevuto dalla dirigente che ha steso la delibera e dagli organi politici della provincia che non vi sarà nessuna diminuzione o riduzione di quella che è oggi il servizio che viene espletato dal catasto e dal libro fondiario a Mezzo Lombardo, e pertanto non è stata recepita questa nostra rassicurazione, ci asterremo rispetto al dispositivo.
Allora passiamo alla votazione del punto 2, mozione del gruppo Partito Democratico Trentino, PAT, Unione per il Trentino, Uniti per Mezzo Lombardo e Mezzo Lombardo Partecipa, sul previsto ridimensionamento degli uffici catasto e tavolari e sulla prevista chiusura dello sportello dell'Agenzia di Entrate di Mezzo Lombardo, protocollo numero 10.189. Favorevoli? 5 favorevoli, contrari, astenuti? 11 astenuti. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, interrogazione del gruppo Partito Democratico Trentino e Uniti per Mezzo Lombardo sulla convenzione per gli ambulatori medici di base, protocollo numero 9282. Parola consigliere Rossi, prego.
Allora, nel mese di marzo l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha messo a disposizione dei medici di base i nuovi ambulatori ed ad avvenuta ultimazione dei lavori della nuova struttura del centro sanitario San Giovanni in via degli Alpini 7. Con delibera di giunta numero 163 del 16/7/2019 venivano dati in affitto dal Comune i locali ad alcuni medici che hanno deciso di non trasferire gli ambulatori nella nuova struttura, ma di rimanere nei vecchi ambulatori presenti al primo piano dell'edificio di proprietà comunale di via Manzoni 1. Dalle informazioni che ci erano pervenute a suo tempo, sia dall'azienda sanitaria che personalmente dal sindaco in una riunione dei capigruppo dell'11 aprile 2017, tutti gli ambulatori medici dovevano essere spostati all'interno della nuova struttura sanitaria. Nei programmi stabiliti dal protocollo d'intesa siglato nel 2015 e successivi tra i sindaci e la PAT e la provincia, una volta terminata la struttura, i medici di base andavano inseriti nel nuovo centro sanitario per dare spazio alle attività volte a rispondere ai bisogni dei pazienti a livello territoriale, quali l'AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale, e l'ospedale di comunità. Quest'ultimo è un progetto innovativo che prevede servizi, se attivati, molto importanti per la comunità locale. Infatti, nelle intenzioni, il San Giovanni doveva essere una struttura polivalente e funzionale in grado di fornire l'insieme delle cure primarie, garantire continuità assistenziale e attività di prevenzione e riabilitazione, specie per la popolazione più fragile come gli anziani, con spazi più che adeguati anche per ospitare i medici di medicina generale. Ebbene, nonostante la costruzione di una struttura sanitaria all'avanguardia per tecnologia, spazi e comfort, costata uno sforzo economico di oltre 30 milioni di euro, il Comune ha deciso con la delibera di giunta numero 163 di dare in affitto ai 5 medici di base presenti al primo piano della palazzina di via Manzoni per ben 6 anni con scadenza il 31 luglio 2025. Ci si chiede a questo punto che futuro avrà il nuovo centro sanitario San Giovanni se la componente fondamentale dei medici di famiglia ha deciso di non essere presente nella struttura e quindi di non partecipare al progetto dell'ospedale di comunità. Alla luce di ciò premesso si chiede al sindaco e all'assessore alla sanità quali sono i motivi che hanno indotto i medici di famiglia a non entrare nella nuova struttura, chiedendo il prolungamento dell'affitto dei locali in via Manzoni. 2. Se sono intervenuti presso l'assessorato alla sanità della provincia autonoma per sollevare il problema del mancato inserimento nel centro sanitario dei medici di base e quali risposte hanno ottenuto. In attesa di risposta scritta, i termini del regolamento si pongono al Cordiale dei Saluti.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Bettagli.
Grazie presidente. In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Confermiamo agli interroganti che nella primavera del 2017 avevamo notizie che ai medici di base erano destinati degli ambulatori presso il nuovo centro sanitario. Le notizie riguardavano la previsione di spazi ambulatoriali loro riservati, ma prescindendo dalla fattibilità o meno dell'esperienza dell'AFT, sapevamo della concertazione in corso tra medici e azienda sanitaria, ma non avevamo elementi precisi al riguardo. Il 18 settembre di 2018 incontravamo i medici di base ospiti dei nostri ambulatori di via Manzoni. Questi, avvisati dell'imminente apertura del centro sanitario, ma ancora privi di certezze riguardo ai termini di utilizzo dei nuovi ambulatori, preoccupati che l'amministrazione disponesse una diversa destinazione dei vecchi prima di aver raggiunto un'intesa con l'azienda sanitaria, chiedevano all'amministrazione se, in caso di mancato accordo con l'azienda, fosse disponibile a mantenere gli ambulatori di via Manzoni. Nel successivo incontro del 29 ottobre si riferiva loro che, pur auspicando un felice accordo tra azienda e medici in termini di utilizzo degli ambulatori, non si escludeva di rendere nuovamente disponibili i vecchi ambulatori nella malaugurata ipotesi che tale accordo non si raggiungesse. Nel frattempo avevamo avuto notizie che la concertazione dell'AFT era ancora in corso, ma che la sua attivazione non comportava necessariamente la collocazione nel centro dell'ambulatorio di tutti i medici del territorio. Se l'AFT fosse decollata, avrebbe previsto la presenza del medico presso il centro sanitario per un certo tempo settimanale, senza necessariamente avervi contemporaneamente collocato anche il proprio ambulatorio professionale. Solo nel corso del 2019 i medici di base ci hanno fatto conoscere la loro decisione. Alcuni avrebbero accettato l'offerta dell'ambulatorio presso il centro sanitario, altri preferivano confermare la richiesta dell'ambulatorio comunale. Alcuni medici hanno deciso solo dopo l'ultimo incontro del 14 maggio. Nel frattempo le trattative per la partenza dell'AFT si sono nuovamente raffreddate. Per quanto riguarda il primo quesito agli interroganti, è il caso di precisare che per conoscere con precisione le motivazioni di coloro che, almeno per il momento, non hanno accolto la proposta dell'azienda sanitaria o di coloro che invece hanno accettato, sarebbe più opportuno e corretto rivolgersi direttamente a loro. Per quanto ci è dato di sapere, le motivazioni sono di diversa natura. Probabilmente avranno contato motivazioni di ordine professionale. La loro condizione di professionisti e non di dipendenti dall'azienda potrebbe comportare la necessità di una maggiore autonomia gestionale e organizzativa. Non sarebbero mancate anche preoccupazioni relative alla maggior comodità per i pazienti più anziani. Oltre a questo genere di motivazioni avranno avuto il loro peso anche le condizioni di utilizzo richieste dall'azienda sanitaria. Riguardo al secondo quesito si precisa che, relativamente al tema degli ambulatori, il principale nostro interlocutore non è stato tanto l'assessorato provinciale alla sanità quanto l'azienda sanitaria, che ne aveva la responsabilità diretta. Per l'azienda abbiamo sentito più volte i responsabili locali, in particolare la dottoressa Zanon, e quelli centrali. Con i vertici dell'azienda abbiamo avuto diverse occasioni per affrontare l'argomento. Le ultime due sono state il 28 novembre del 2018 e nel marzo del 2019. In entrambe le occasioni, pur condividendo l'auspicio che le trattative in corso potessero portassero i medici ad apprezzare le opportunità degli ambulatori presso il centro sanitario, ci veniva confermato che l'esito della cosa non era affatto scontato. Visto l'alea della trattativa in corso, noi esprimevamo il parere che nel caso non si fosse raggiunto un accordo, come amministrazione non avremmo potuto sottrarci alla disponibilità a mantenere almeno la situazione attuale. Diversamente avremmo evidentemente provocato un peggioramento del servizio assicurato fino ad allora alla comunità. Nei mesi successivi l'azienda ci ha informato che alcuni medici avevano accettato la proposta di utilizzare gli ambulatori del centro sanitario. Ci risulta che in questo momento sono 4 i medici presenti, 2 con ambulatorio principale e 2 con ambulatorio secondario. Sembra che altri medici stiano ancora valutando tale opportunità. Nella speranza di aver risposto agli interroganti, si resta a disposizione per informare su eventuali prossime novità. E colgo l'occasione subito per aggiungere che effettivamente immediatamente nelle settimane successive siamo stati raggiunti esattamente da delle segnalazioni del dottor Bordon e della dottoressa Sforzini, che effettivamente i nuovi contatti con i medici sono stati portati avanti e sembra esserci esattamente la possibilità di una rivalutazione della possibilità complessiva, per cui non ci stupiremmo se a breve dovessimo avere notizia che qualcosa stia nuovamente cambiando. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, consigliere Rossi.
Sì, su San Giovanni sono state dette e scritte molte cose, specie dopo la presentazione anche di questa nostra interrogazione. Forse un piccolo merito ce lo possiamo prendere, cioè aver sollevato una questione come quella dell'attivazione di servizi come la AFT, queste sigle fantomatiche, che non è altro che aggregazione funzionale territoriale, e l'ospedale di comunità, tanto importante per i cittadini e del nostro territorio. Poi il dibattito si è esteso più sul generale stato del centro sanitario, con numerosi articoli, con dichiarazioni da parte del presidente Fugatti, dell'assessore Segnane, del direttore dell'azienda sanitaria. In questo caso non voglio allargare chiaramente l'argomento, che meriterebbe una discussione ben più ampia del Consiglio, ma mi limito al merito della questione sollevata dall'interrogazione. Va subito chiarito che a noi non interessa intervenire direttamente sulle questioni che hanno fatto decidere ad alcuni medici di base di rimanere nelle vecchie sedi ambulatoriali. Noi ci mettiamo dalla parte di quei cittadini che ci hanno interpellati per chiederci lumi su quanto stava avvenendo, perché era stato più volte ribadito, dopo il secondo protocollo sottoscritto nel 2015, che tutti i medici di base sarebbero stati ospitati nel centro sanitario, in quanto così inseriti nei servizi previsti per la nuova struttura, quali appunto l'aggregazione funzionale territoriale e l'ospedale di comunità. A queste domande, per la verità, abbiamo avuto poche risposte chiare, in qualche caso anche affermazioni contraddittorie. Ad esempio, nella risposta si dice che la previsione di spazi ambulatoriali loro riservati, che prescindevano dalla fattibilità o meno dell'esperienza nelle aggregazioni funzionali territoriali, cioè che i medici non erano indispensabili per... Anche nell'articolo del notiziario comunale, a firma del sindaco, si dice praticamente che la realizzazione del servizio H24 non poteva dipendere da una figura specifica sanitaria, tantomeno necessariamente dai medici di base. Va bene, questa è un'affermazione. Poi però si legge, leggo dai giornali, ma poi guardando anche il protocollo precedente, l'assessore Segnana e tutti danno invece ai medici di base un ruolo molto importante. Ho qui 2 articoli, uno del 21 del 9 del 2019 e uno del 21 del 10 del 2019, in cui l'assessore Segnana parla di integrazione dei medici di base nel centro sanitario previsto nei protocolli tra azienda sanitaria e comuni, e si lancia l'auspicio che tutti i medici di base che sono presenti nei servizi comunali si possano trasferire definitivamente negli ambienti messi a disposizione all'interno del presidio. Cioè, lo fa come auspicio molto netto, chiaro. Insomma, non c'è chiarezza, insomma, su sì, no, forse alcuni... Ecco, non è certo nostra intenzione lanciare segnali che screditano questa importante struttura sanitaria, e diamo tutto il nostro appoggio affinché venga completata di contenuti, di servizi utili ai nostri concittadini e inseriti nella rete sanitaria provinciale, ma vigileremo affinché ogni impegno che è stato preso a suo tempo venga rispettato. Abbiamo preso dalla stampa, come diceva adesso l'assessore Betalli, che in questi giorni si stanno operando dei trasferimenti di servizi e ambulatori nella nuova struttura. Ci auguriamo che tutto avvenga secondo le previsioni.
Grazie. Sì, prego.
Grazie Presidente. Allora, chiarisco due aspetti che sembrerebbero non essere stati compresi correttamente. Allora, è evidente che l'auspicio, non a caso, anche i responsabili che ha citato, auspicavano. Perché? Perché un conto è avere una visione, un'immagine di una soluzione che è ritenuta da chi l'ha formulata, da chi la propone, interessante e ideale, un conto poi che questa cosa la si possa imporre, la si possa calare in maniera, come dire, prescrittiva nella realtà. Non a caso questi tentativi di dare un certo tipo di soluzione e configurazione a questi servizi sono stati oggetto di trattativa e in fondo lo sono ancora, perché non c'è soltanto, adesso mi addentro con cautela perché posso essere non preciso nella formulazione di questa ipotesi, giusto per farvi capire, non c'è soltanto l'FT, ci sono anche altre possibilità interessanti di articolazione di nuovi servizi sul territorio, anche più complessi. Mi hanno spiegato recentemente esattamente della possibilità di fare partire queste unità complesse di cure primarie che richiederebbero esattamente una configurazione molto interessante, però anche quello sono oggetto evidentemente di studio, di valutazione e di apporto della disponibilità di diversi soggetti. Ed è una cosa non scontata proprio perché, ripeto, parliamo di figure di figure professionisti che non sono ascrivibili come dei meri dipendenti che possono essere spostati o ricevere un comando, ma giustamente devono trovare delle condizioni che rispettano la loro condizione, la loro qualifica di professionisti che, per quanto sono dediti dalla mattina alla sera per molti decenni al servizio della comunità, hanno un rapporto di confronto con l'azienda sanitaria che deve tutelare anche il loro status, la loro, come dire, professionalità. Per cui era una dinamica che assistavamo, perché di questo passaggio di distinzione tra il fatto che poteva partire una cosa, ma nel contempo cercavano già di raggiungere un accordo sull'ospitalità degli ambulatori, perché effettivamente era così. L'offerta dell'ambulatorio poteva diventare una precondizione per la partenza dell'FTP, ma non necessariamente per questo, per cui loro la vedevano come una precondizione, la offrivano, potevano già raggiungere un accordo molto prima che l'altra fosse definita con le parti sindacali, eccetera, eccetera. Quindi c'era questo aspetto di due cose che si avviavano in maniera parallela. È chiarissimo invece il fatto che quando noi abbiamo in sede di trattativa con la provincia, con l'assessorato in particolare, per rivedere il protocollo d'intesa sul destino del nostro centro sanitario, è stato chiarissimo l'intenzione invece di non vincolare la soluzione della realizzazione di certi servizi come servizio di H24 esattamente a un'unica immagine che l'azienda sanitaria proponeva, che era quella: garantiremo l'H24, il servizio di cure immediate importanti per il nostro territorio, attraverso la disponibilità dei medici di base. Noi abbiamo lavorato perché questa cosa non fosse vincolata a questo esito, abbiamo cercato di impegnare la provincia e ci siamo riusciti a togliere ogni riferimento a quella soluzione, proprio perché la provincia fosse costretta a trovare, se non quella, altre soluzioni che garantissero comunque la realizzazione del servizio. Poi stava loro congegnarsi per fare una cosa che si realizzava esattamente in quella direzione, se ne avessero avuto la possibilità e la capacità, o altre soluzioni di altro tipo, tant'è che allora si parlò anche di destinare maggior personale medico ospedaliero nella nostra struttura, guarda caso, che poteva diventare interessante, o magari un mix tra le cose. Questa era affidata alla capacità organizzativa dell'azienda sanitaria di formulare una risposta interessante a un bisogno che però quello non poteva essere ipotecato o condizionato da quella soluzione, cioè l'H24 o mezzo lombardo per rispondere ai bisogni della gente, ai piccoli bisogni di intervento che tanto ci mancano e che speriamo che presto vengano assolti, non poteva dipendere semplicemente dall'accordo con i medici di base, doveva essere assicurato comunque in qualche modo. Ecco perché abbiamo tolto quel riferimento. C'era un'altra cosa che però già me la sono dimenticata. Niente. Grazie.
Grazie Assessore, passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, quinta variazione del bilancio di previsione 2019-2021, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267, parola Assessore.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Siamo appunto alla quinta variazione al bilancio, del bilancio di previsione 2019-2021. Come avrete avuto modo di vedere, questa variazione tocca numerosi capitoli, sia di entrata che nelle uscite. Per quanto riguarda le entrate, vi segnalo l'applicazione di avanzo per poco più di 246.000 euro e l'applicazione anche di budget per 75.000 euro. Poi sono state sul fronte delle entrate appunto ci sono anche degli incrementi per quanto riguarda l'attività di accertamento IMIS e TASI. Mentre sul fronte delle uscite vi segnalo un incremento generalizzato delle polizze assicurative, delle variazioni relative alle utenze, il contributo alla Proloco per le iniziative natalizie e poi il contributo che riguarda la parte straordinaria ad associazioni sportive riguarda maggiori lavori che abbiamo destinato per la palestra comunale. Se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore. Consigliere Vedove, scusi Adreghetti.
La ringrazio. Assessore, le volevo solamente chiedere, forse ci è sfuggito praticamente quel contributo di meno 239.000 euro relativamente, mi riferisco a pagina 2 delle entrate. Se lei è così gentile da spiegarmi eventualmente a che cosa è indicato, a che cosa si riferisce e poi eventualmente, ma mi sembra che si riferisca in particolare in questo caso alle spese, sempre a pagina 4, appunto quei 75.000 euro, se poteva in qualche modo redarguirmi su questa cifra.
Si mi ripete il primo importo?
Ecco, il primo è relativo praticamente alle entrate, a sì. Pagina 2, dove la tipologia 200, contributo agli investimenti, si parla di meno 239.000 euro, mentre perfetto. La seconda, nel nostro quesito, si tratta in particolare sì. Delle spese, a pagina 4, esatto. Relativamente alle previsioni di competenza di 75.000 euro in aumento. Grazie.
Allora, per quanto riguarda appunto le minori entrate di 209.000 euro, dove c'è trasferimento di capitale del GSE, questo corretto? Allora, in realtà vi è una ragionevole certezza che almeno 140.000 euro di questi trasferimenti, di questi 209.000 euro, verranno incassati dal Comune entro l'anno. Però prudenzialmente, visto che comunque sono a copertura di altre di opere, insomma, in uscita, al momento sono state, decrementate, cioè state, le abbiamo tolte dal bilancio quale forma in entrata in attesa dell'effettivo incasso che dovrebbe comunque essere verso la metà di novembre, almeno 140.000 euro. Quindi abbiamo utilizzato, è per quello che abbiamo applicato l'avanzo, i 246.000 euro sono bene o male a sostituzione del fatto che abbiamo cambiato la forma di finanziamento. Questo per quanto riguarda le entrate. Mentre appunto i 75.000 euro di cui mi chiedeva prima riguardano appunto contributi in conto capitale alle associazioni sportive, questi, e sono appunto nuovi lavori sulla palestra comunale, sotto forma di contributo all'associazione che vanno a incrementarsi agli altri che sono stati stanziati nell'ultimo anno. Prego.
Altri interventi? Consigliere Vedovelli.
Volevo solo sapere perché mi pare di aver sentito adesso dall'assessore che il contributo per la manifestazione di Natale alla Proloco rientra nella variazione di bilancio?
Sì.
Ma è uso, cioè è una cosa usuale questa di far rientrare questo importo, diciamo, in una variazione di bilancio?
Allora, gran parte. E diciamo che per quanto riguarda il Natale viene stanziato all'inizio dell'anno in un capitolo che si, adesso non so se lo troviamo anche qua, è iniziative natalizie e luminarie. Questo capitolo è un capitolo di trasferimento, di servizio, quindi viene destinato l'intero importo all'inizio dell'anno. Là, se guardiamo un attimo nello scorrere, troverà lo stesso capitolo in diminuzione, non dello stesso importo ma di gran parte. Infatti se vede, sempre nell'uscita trova spese per luminarie natalizie e altri servizi correlati, meno 13.200. Quindi parte delle risorse destinate al contributo, gran parte, derivano da quel capitolo. Quindi c'è un meno in un capitolo e in più in un altro capitolo. Tutto lì, perché si tratta di un trasferimento rispetto a un servizio.
Grazie. Prima di andare avanti con la discussione, ai colleghi consiglieri volevo dire, l'avete letta la nota che vi è pervenuta in merito alla proposta di emendamento della deliberazione? Sì, l'avete letta tutti. Perfetto, grazie. Il sindaco prende la parola in merito.
Sì, la maggioranza propone un emendamento che sostanzialmente va a emendare il DUP, quindi approfittiamo di questa variazione per inserire nel DUP gli arredi della costruenda biblioteca comunale e della sala polifunzionale e della cantina storica. Quindi inseriamo nella parte seconda del DUP, nelle opere in area di inseribilità senza finanziamento, come risultante dal prospetto che avete visto agli atti, gli arredi della biblioteca, che ammontano a circa 850.000 euro. Questo lo dobbiamo fare anche perché abbiamo evidentemente fatto una richiesta di finanziamento alla provincia, come è abbastanza usuale quando ci sono questo tipo di situazioni, soprattutto per quel che riguarda gli arredi di opere come questa. Lo inseriamo oggi, speriamo naturalmente di avere qualche risposta, speriamo positiva, nei prossimi mesi. Certo, sarebbe davvero una, per noi, ciliegina sulla torta riuscire già ad avere il finanziamento degli arredi della costruenda biblioteca, perché ci permetterebbe naturalmente di andare alla termine dell'opera ad avere già finanziata anche gli arredi, e quindi a dare a Mezzo Lombardo una nuova biblioteca con annessa sala polifunzionale e cantina storica completa in ogni sua parte al momento del termine dei lavori. Quindi questo sarebbe l'obiettivo che ci siamo dati. Siamo fiduciosi che la provincia accolga con favore quella che secondo noi è una richiesta che ragiona anche sul sovracomunale, perché come sappiamo, abbiamo già visto più volte il progetto qui dentro, insomma è un progetto di una biblioteca che avrà una valenza anche sovracomunale, perché conterrà anche delle aule studio per gli studenti eccetera, e quindi siamo convinti e speriamo di poter annunciare presto, speriamo, l'arrivo di un contributo da parte della PAT in questo senso.
Grazie. Sindaco, altri interventi? Lo poniamo in votazione per il punto quarto dell'ordine del giorno. Prima l'emendamento, favorevoli? Sono 12, contrari, astenuti, 4 astenuti, immediata eseguibilità, favorevoli? Sempre sull'emendamento? Non serve? Allora, scusate per questa votazione, passiamo alla votazione del punto 4 della variazione di bilancio, favorevoli, contrari, astenuti, 5 astenuti e 11 favorevoli. Passiamo al immediato eseguibilità, anche di questo, del testo completo, con l'emendamento, favorevoli, contrari, astenuti, sono 4 astenuti e 12 favorevoli. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, piano giovani di zona rotariana e Königsberg per il triennio 2020-2022, approvazione schema di convenzione. Do la parola al assessore Merlo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma velocemente, dobbiamo approvare la nuova convenzione che è in scadenza a fine anno, a dicembre. È la convenzione che prevede, per chi non lo sapesse, insomma, qualcuno di voi prima mi ha chiesto qualche informazione in merito rispetto al piano giovani. Questa convenzione prevede la comunità di valle come capofila, la partecipazione di tutti i comuni della Piana Rotaliana. Al tavolo del piano giovani partecipano gli assessori alle politiche giovanili come figura politica e più due rappresentanze del mondo giovanile. Attualmente noi come Mezzo Lombardo manchiamo di un ragazzo che non se l'è più sentita di andare avanti e quindi andrà in sostituzione l'anno prossimo. E niente, la convenzione rimane esattamente uguale al triennio precedente e per noi è uno strumento che serve per valorizzare e incentivare quelli che sono progetti dedicati alle politiche giovanili proprio specifiche per il mondo giovanile. La legge provinciale prevede che venga dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 35 anni, quindi è una cosa a cui noi aderiamo. Siamo il comune principale, funziona praticamente che per ogni abitante del proprio paese ogni comune dedica una cifra, quindi giustamente noi siamo la parte fondamentale di questo, e ai vari progetti poi possono aderire tutte le associazioni, tutti i privati e quant'altro. Quindi questo è quanto. Se servono dei chiarimenti.
Scusate, chiedo a Taito e Aldrighetti, visto che erano gli scrutatori, se confermano allora quanto il consigliere ha dichiarato, nel senso che le votazioni erano così. Perfetto.
Occhio a quello che
dice. Sì, è giusto.
Bene, vi ringrazio.
No.
Grazie.
Assessore Merlo.
Nel frattempo io, Alessandro, ho parlato.
Assessore, può continuare? Allora, pensavo che...
Penso ci fosse una domanda, credo, di là.
Insomma, consigliere. Ecco, vista l'ora. Mi scuso, Aldrighetti.
No, grazie a lei. Grazie Assessore. Ovviamente la mia è solamente una chiave interrogativa, quindi non ha niente di polemico e volevo solamente per capire, perché all'interno anche del nostro gruppo ci sono state alcune, come dire, richieste, no? sulla questione, che è estremamente importante, quindi niente di personale, e quindi si trattava solamente di capire. Quindi il tavolo è una votazione dei progetti che vanno del piano giovane, è composto sostanzialmente da rappresentanti del comune. Lei ha elencato prima le figure che fanno parte di questo tavolo. E, abbiamo in qualche modo ritenuto delle criticità il fatto della quota in base al numero degli abitanti, perché fondamentalmente non si viene a prendere in considerazione, o non specificatamente in considerazione, quelle magari associazioni che hanno una caratterizzazione più, chiamiamola così, giovanile, no? Il fatto che comunque Mezzo Lombardo sia la borgata che tra l'altro paga di più, un euro, no, da quanto consta sostanzialmente in base a è chiaro che la posta in gioco, al di là di qualche centinaia di euro può essere sicuramente diversificata, almeno per quanto il ragionamento che abbiamo fatto assolutamente insieme. Lei ritiene che in base al peso, non vorrei essere frainteso, ma in base al peso della partecipazione di questo tavolo, vi possono essere delle criticità nel momento in cui vengono proposte delle iniziative che vengono finanziate direttamente da quel tavolo? Cioè, il fatto che lei dica sono io e in teoria dovrebbe esserci altre due persone, no? Quindi un ragazzo e una ragazza, come lei diceva prima, però uno manca a questo tavolo, è possibile che eventualmente questo tavolo prenda delle decisioni che in qualche modo possono pesare in maniera diversa su quelle che sono eventualmente le potenzialità dei progetti come dire, proposti? Questa è un'altra domanda. Un'altra cosa, abbiamo sentito che ci sono state delle criticità per quanto riguarda anche la comunicazione nei confronti praticamente di determinate associazioni. Cioè sembra che ad esempio i verbali non arrivino alle associazioni da parte di questo tavolo. Non sappiamo chi comunque dovrebbe inviarli, non so se è il rappresentante di zona o sono... attendiamo in qualche modo lumi da questo punto di vista. E la pubblicità degli eventi promossi sul piano giovani dovrebbe essere presa più precisa e probabilmente anche mirata da quello che abbiamo sentito. Alle associazioni non arrivano i manifesti, cioè ci sono alcune cose che ci piacerebbe in qualche modo indagare un pochino di più, sempre ovviamente in maniera e in termini costruttivi. Grazie.
Grazie. Consigliere De Ghetti, do la parola all'assessore Merlo.
Provo a rispondere velocemente per quanto possibile. Allora, sì, attualmente la quota è di 1 euro ad abitante, ma è variata negli anni e viene decisa dal tavolo un po' in base alle richieste dei vari comuni. È successo un anno, ad esempio, che Nave San Rocco non avesse disponibilità, arrivava a mettere 50 centesimi ad abitante, se non ricordo male, e quindi noi tutti ci siamo poi adeguati a quella cifra lì. Per quanto riguarda il peso diverso nella valutazione dei vari progetti, in realtà c'è proprio una tabella, uno schema d'entrata con diverse voci, ad ogni progetto, ad ogni voce viene attribuito un punteggio che viene mediato su tutti i presenti e quindi in realtà è vero, io sono sempre il più critico di tutti, proprio per il fatto che mi sento sta responsabilità di essere il comune che mette qualche euro in più rispetto agli altri su questi progetti. E difficoltà ce ne sono parecchie e sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto burocratiche principalmente. Tanto per farvi capire, negli anni il numero di progetti che facevano richiesta è calato penso oltre il 70%, perché effettivamente c'è dietro tutta una parte di progettazione, di studio del progetto, di valutazione, di rendicontazione, e spesso e volentieri per dei ragazzi che non sono appoggiati da un'associazione, perché potrebbero fare richiesta di questi progetti dei semplici cittadini, è difficile stare dietro a tutte queste cose, anche perché purtroppo la macchina è molto macchinosa. Perché il progetto è approvato dal tavolo, il tavolo lo passa alla comunità di valle, la comunità di valle lo porta in provincia, la provincia li approva, li restituisce, torna indietro e tutta questa cosa va fatta per tutti i passaggi, sia di progettazione che di approvazione che di rendicontazione. E quindi negli anni ne abbiamo perso un sacco. È vero che insomma noi mettiamo più soldi di tutti e a volte non li sfruttiamo, perché ad esempio c'è stato un anno che nessuna associazione o nessun privato di Mezzo Lombardo ne ha fatto richiesta, però è un po' un'altalena. C'è stato un anno che su 7 progetti finanziati 5 erano di Mezzo Lombardo, e quindi un po' un dare avere anno per anno, anche perché uno dei principi fondamentali di questi progetti è la sovracomunalità, quindi spesso e volentieri anche un progetto presentato dal comune di Rovere della Luna per essere promosso e approvato deve comunque avere in qualche parte un'integrazione con i vari comuni, quindi anche con noi. Per quanto riguarda i verbali delle riunioni, quelli non devono essere mandati alle associazioni, vengono mandati in comune, all'ente, insomma l'ente capofila li manda agli enti partecipanti. Invece per quanto riguarda la scarsa pubblicità, confermo, è un problema che portiamo avanti da anni. E dall'anno prossimo l'intenzione in questa convenzione è quella proprio di inserire una parte del budget dedicata a uno studio di miglior promozione che dovrebbero creare la parte giovanile che sta sul tavolo, quindi non la parte politica ma la parte giovanile dovrebbe nell'idea studiare quello che è un progetto di pubblicizzazione. Spero di aver risposto a tutto.
Grazie, grazie finite.
Grazie. Altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione del punto 5. Piano giovani di zona rotariana Königsberg per il triennio 2020-2022, approvazione schema di convenzione, favorevoli, unanimità, questo non serve. Adesso vi dico grazie, grazie della serata e del consiglio è terminato.